Buonasera, è un po' alto, mi sa questo giusto. Benvenuti al terzo penultimo appuntamento della rassegna. Il festival si concluderà domenica 23 febbraio e in quell'occasione saremo al Museo delle Scienze del Balì alle ore 17 e presenteremo in anteprima il documentario Until the End of the World, un viaggio ai confini del pianeta, alla scoperta del settore alimentare che cresce più rapidamente nel mondo, l'allevamento intensivo di pesci. Sarà presente il regista Francesco De Agostini e a seguire ci sarà anche Francesco Revoli per un dibattito su questa tematica. E lì si conclude il festival, quello che c'è in programma, però in collaborazione con il Comune e il Cinema Nuova Luce di Urbino abbiamo deciso di presentare anche qui in anteprima assoluta un film documentario che trovate la cartolina qui sulla seggiola. È in anteprima, è gratuito anche questo, come tutti gli appuntamenti di Marchi Inchiostri. Non trovano la porta, guarda Francesco, è la prima. Questo documentario che ha fatto il regista che era qui prima, pochi minuti fa, è dovuto andare via, che avrebbe dovuto lui presentarlo, è ambientato a Salonicco, del mondo del volontariato, che fanno la prima accoglienza ai migranti dopo questi viaggi che finiscono psicologicamente e fisicamente, perché arrivano denutriti. Io ho visto in anteprima il documentario, a tratti brutto, perché vedi i piedi di questi ragazzi che fanno centinaia e centinaia di chilometri a piedi, sono sfiniti proprio. Le prime cure di soccorso sono proprio ai piedi, e al corpo e alla mente, perché sono denutriti e scarichi psicologicamente. E lui ha fatto questo bellissimo documentario che presenteremo appunto giovedì 27 febbraio alle ore 21:15 al Cinema Nuova Luce di Urbino, completamente ingresso libero. Bene, a questo punto io, prima di passare la parola agli ospiti, invito l'assessore alle politiche culturali Francesco Taddei per i saluti istituzionali.
Prego. Grazie. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Come sempre è un grande piacere trovare una platea così bella, così ben nutrita. E Marchi Inchiostri sta avendo sempre più successo, effettivamente questo indice che forse la strada che abbiamo presa è la strada giusta. Allora, Marchi Inchiostri si è sempre posto l'obiettivo di indagare il mondo in cui viviamo, guardarlo un po' da tutti i punti di vista, anche per quelli che sono gli argomenti più complessi e i temi più delicati. Ecco, noi nella nostra società occidentale siamo abituati a dare per scontato tantissime cose: l'acqua, l'energia, il cibo. Ecco, in questa edizione in particolare cerchiamo di approfondire proprio questi temi, quindi l'approvvigionamento alimentare, l'approvvigionamento energetico, e abbiamo scoperto che anche con diciamo recentemente, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, abbiamo scoperto che anche l'approvvigionamento energetico in realtà così scontato non è. Abbiamo avuto periodi in cui il gas costava delle cifre esorbitanti che ha messo in ginocchio aziende, in ginocchio famiglie, e quindi insomma abbiamo scoperto che forse siamo un po' più deboli e esposti di quanto non credessimo. Oggi abbiamo l'opportunità di affrontare un tema che riguarda l'approvvigionamento energetico, e lo affronteremo da più punti di vista. Parlavo prima con Michele, mi chiedeva: ma tu che opinione hai? In questo momento ancora un'opinione più informata non ce l'ho, siamo in una fase diciamo di studio. Spero che oggi avrò sicuramente degli elementi in più per valutare. Il tema è molto complesso, il nostro paese ha detto no a più riprese a questo tipo di tecnologia, però adesso il tema è tornato prepotentemente sul tavolo insomma di chi deve prendere le decisioni, per cui è un momento appunto di approfondire, specialmente ecco, in questa edizione di Macchia Inchiostro in cui ci siamo dedicati a questi temi. Io non mi dilungherei oltre e lascerei la parola direttamente ai nostri ospiti. Prego.
Buongiorno a tutti, credo tocchi a me. Intanto voglio ringraziare Paolo per l'invito che mi ha fatto a questa edizione di Macchia Inchiostro. Per me è veramente un privilegio e sono contentissimo di farne parte. Io, prima di appunto presentare gli ospiti che sono qua di fianco a me, mi presento, sono Davide Re e sono il vice responsabile delle pagine culturali del quotidiano Avvenire, e insieme a Paolo abbiamo deciso di dare intitolare questo incontro di oggi proprio stando anche a quanto detto adesso l'assessore, per cercare in tutti i modi di dare una visione complessa però allo stesso tempo chiara di qual è il problema, in modo tale che ognuno si possa fare in maniera autonoma la propria opinione. E per questo vi chiederò poi di essere coinvolti a fine diciamo del dibattito tra i due professori, tra i due esperti, con una ricca diciamo sessione di domande e di loro risposte su tutti i dubbi o le curiosità che vi possono venire in mente. Tornando al titolo, il titolo è Energia nucleare e transizione energetica, viaggio all'interno di una tecnologia complessa che affascina ma anche che divide, ed è un po' appunto quello che oggi ci siamo prefissati, cioè di fare una carrellata completa su questo tipo di tematiche. Adesso io presento i due ospiti, ovviamente devo leggere dal foglio perché non mi ricordo tutta a memoria. Allora, alla mia sinistra il professor Nicola Armaroli, che è un chimico, è un dirigente di ricerca del CNR, è un esperto di energia sostenibile e fotovoltaico, è autore di libri e articoli scientifici, si occupa di transizione energetica, di innovazione nei sistemi di produzione e stoccaggio dell'energia e di cambiamento climatico. Alla mia sinistra invece, no, anzi alla mia destra, scusate, è il professor Marco Ricotti, che è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano, è un esperto di sicurezza e di innovazione nei reattori nucleari, collabora con enti nazionali e internazionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui i reattori di quarta generazione, aperta parentesi, che è uno dei temi di oggi, soprattutto quelli cosiddetti mini reattori. E poi è membro di commissioni scientifiche e attivo nella divulgazione sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica. Ecco, spero di averli presentati bene, giusto? E io partirei adesso subito con la prima domanda. La prima domanda che pongo al professor Armaroli, in cui chiedo: il nucleare può davvero essere considerato una soluzione chiave per la decarbonizzazione, o ci sono alternative più efficienti e sicure?
Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito. Certamente il nucleare è un'opzione per la decarbonizzazione, questo è fuori da qualsiasi dubbio. Quindi il punto purtroppo non è se vada bene o meno il nucleare, il punto è che dopo 80 anni, sì, quasi 80 anni, praticamente 70-80 anni, siamo ancora qui a discuterne. Se siamo ancora qui a discuterne, evidentemente è un argomento complesso, è un argomento controverso, è un argomento che spaventa a volte in maniera irrazionale e non giustificabile, a volte meno, e quindi è un argomento complesso. Comunque, qualsiasi cosa noi decideremo di fare, tale rimarrà, e di questo dobbiamo prendere atto. Se io guardo il nucleare così com'è, vedo che è una tecnologia che mi permette di produrre grandi quantità di energia in maniera costante, indipendentemente dalle condizioni al contorno, atmosferiche, meteorologiche, eccetera, senza emettere in quel momento della produzione gas serra e inquinanti. Poi ovviamente, come tutte le filiere energetiche, nel ciclo di vita ha i suoi impatti, ma questo vale per tutte le tecnologie. Lo fa in un'area relativamente ridotta, e quindi ha una, come dire, c'è una grande lista di potenza la produzione di energia. Quindi, se io lo guardo così, non posso che concludere nucleare tutta la vita. Purtroppo, come spesso succede nel mondo reale, una tecnologia che è perfetta, una soluzione, un'idea che è perfetta sulla carta, quando la vai a mettere nel mondo reale diventa dannatamente complicata. Questo è il vero problema della tecnologia nucleare, non è l'unica ad avere questo problema, ce ne sono altre. Questa opzione per la decarbonizzazione è un'opzione assolutamente valida, a differenza però della discussione che noi facemmo anche 15 anni fa, più o meno, quando ci fu la prima una proposta di nuovo nucleare all'epoca del secondo governo Berlusconi, vi ricordate il piano del 2010-11, eccetera. Oggi le opzioni alternative sono cresciuti in una maniera che neanche chi ci lavorava, o chi ci lavora come me e tanti altri, se lo sarebbero immaginati. Quindi oggi la discussione sul nucleare è cambiata, non solo perché ci sono state delle innovazioni di vario tipo, non solo nel campo energetico, ma perché i concorrenti, chiamiamoli così, di produzione energetica decarbonizzata, in particolare l'eolico e il fotovoltaico, sono cresciuti in maniera esponenziale e continuano a crescere in maniera abnorme. Do questo numero che ho dato l'altro giorno in commissione parlamentare in audizione alla Camera: la Cina, che viene considerata una nazione che investe tantissimo nel nucleare, certamente quella che ha più reattori nucleari in costruzione, ne ha 29, ha installato 57 gigawatt di nucleare a partire dal 1992, quindi in 32-33 anni. 57, che ha installato 357 gigawatt di fotovoltaico solo nel 2024. Questo ci dà un'idea di quanto in realtà anche in Cina ci sia in realtà un boom di rinnovabili più che un boom di nucleare. Detto questo, il nucleare resta un'opzione sul tavolo. E quindi oggi le tecnologie rinnovabili possono produrre a costi inferiori, su questo siamo tutti d'accordo, i dati anche dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ci dicono che la produzione oggi delle rinnovabili è inferiore. Resta la discussione, dopo entreremo nel dettaglio, che stiamo confrontando un po' pere con banane, nel senso che sono entrambi tecnologie di produzione elettrica decarbonizzata. Le une sono intermittenti nel corso della giornata, delle stagioni e dell'anno, l'altra può essere costante. Quando si dice costante, però, si dice in questo modo: o va on off, cioè quando è spenta è zero per lunghi periodi. Quindi stiamo confrontando due tecnologie, una cosiddetta di base load e l'altra invece tipicamente di produzione continua, dipendentemente dalle condizioni. Quindi bisogna andare a vedere se queste due opzioni sono tra di loro compatibili, e secondo me lo sono fino a un certo punto, e quale delle due conviene più fare. Chiudo dicendo, per questa prima domanda rispondo a questo: secondo me il tema non è in Italia oggi se il nucleare è una tecnologia positiva o meno, se è buono in assoluto o meno. La domanda che dobbiamo rispondere noi italiani è: per l'Italia oggi, anno 2025, il nucleare, considerato il fatto che dovremmo investirci tanto tempo e tanti soldi, è un'opzione percorribile? Questa è la domanda. Personalmente, per tagliare la testa al toro, se la Cina, che ha già una filiera, decide di costruire 10 centrali reattori nucleari invece che 10 centrali carbone, io sono contentissimo, perché evidentemente andrà meno CO2 in atmosfera. Ma il punto non è questo, il punto è l'Italia del 2025 è una nazione che può percorrere questa strada. Io su questo, come ben sapete, sono piuttosto perplesso per una serie di ragioni che magari poi approfondiamo.
Grazie professore. Professor Ricotti, l'Italia può fare a meno del suo processo di decarbonizzazione del nucleare? Non solo l'Italia, in generale. Possiamo fare a meno del nucleare?
Ma allora, ne abbiamo fatto a meno finora, quindi potremmo continuare così, in teoria. L'Europa ha pensieri un po' diversi, e il mondo anche, quindi sì, non solo la Cina, la Russia, l'India, molti paesi che non sono mai stati nucleari, invece adesso stanno pensando di diventarlo. Ma io vorrei iniziare innanzitutto ringraziando l'assessore, cioè ringraziando voi per l'invito, e ringraziando l'assessore per il commento che ha fatto all'inizio, perché è lo stesso, sono le stesse considerazioni che condivido quando faccio lezione agli studenti o faccio incontri come questo di oggi. Vale a dire, il tema non è solo la decarbonizzazione. Si cita spesso questo argomento del trilemma energetico, l'abbiamo capito da febbraio di 2 anni fa, dobbiamo trovare soluzioni che siano in grado di rispondere non solo al tema delle emissioni di CO2, del riscaldamento globale, ma anche della dipendenza strategica, e su questo tema la Commissione Europea ha già fatto 2 report in proposito. Addirittura anche un Raw Material Act, tema sui materiali critici terre rare, perché insomma si sa da chi si va a dipendere. Chiudiamo il rubinetto verso Putin, ma teniamo aperto un cordone ombelicale che per alcune materie prime è al 90-93-97% dipendente da Xi Jinping, quindi non so oggi cosa sia meglio. Se è un cadere dalla padella alla brace o meno, quindi tema della dipendenza strategica, tema degli impatti socio-economici. Io di norma faccio la spesa al supermercato tutte le settimane, rispetto a 2 anni fa, prima facevo la spesa per 4 persone con 100 euro, adesso vado a 170-180, non so voi, vado alle 6 lunga, quindi questo è un effetto di molti fattori. Certamente il costo dell'energia non è secondario, non solo per i costi energetici contenuti nelle automobili, nel cemento, nell'acciaio, nella carta, ma anche il trasporto, anche la logistica. Quindi è un effetto che si vede sugli energivori, e giustamente è stato ricordato, diverse aziende hanno preferito chiudere la produzione piuttosto che continuare a produrre, appunto per via dei costi. Quindi è un impatto che sente l'industria, ma sente anche il cittadino, le persone comuni come noi, insomma. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che contemperino tutte queste 3 esigenze. L'altro aspetto fondamentale che lei ha citato è il tema dell'informazione. Einaudi diceva conoscere per decidere, e io lo sposo in pieno. Purtroppo la nostra nazione, diciamo per decenni, non è che si sia fatta informazione proprio completamente ossequiosa delle competenze tecnico-scientifiche e di dati solidi, ecco, su molti aspetti, per l'amor del cielo. Sul nucleare certamente sì, se poi chiede ai cittadini cosa pensa del nucleare, con due referendum dopo gli incidenti nucleari. Non so cosa dovrebbero fare in America, che gli sono caduti tre aerei, fanno un referendum sul trasporto aereo e firmano il trasporto aereo americano. No, non è il caso. Quindi questi due aspetti sono fondamentali, quindi l'incontro di oggi mi sembra che possa essere encomiato per questo tentativo di entrare in un argomento certamente complesso, come è stato detto. Il nucleare non è per tutti i paesi, non tutti i paesi hanno le capacità, la forza per dotarsi di questa tecnologia. È meglio che non sia per tutti i paesi, è meglio che sia per paesi opportunamente strutturati e adeguati a livello politico, a livello sociale, a livello industriale, a livello delle competenze della formazione. Da questo punto di vista l'Italia non è che sia indietro ad altri, nonostante sia rimasta al palo, anzi sia stata ferma su questo tema per diversi decenni, ma poi magari ne parliamo. Quindi direi, non ce lo dice il dottore di fare il nucleare in Italia. Se il governo, se il Parlamento, se le industrie, se i cittadini lo vorranno, si potrà riconsiderare questa opzione. Ripeto, non arriva l'Italia adesso immaginandosi qualcosa di nuovo. La COP28 di Dubai per la prima volta ha citato il nucleare tra le strategie per combattere il riscaldamento globale. Non solo, il nucleare può aiutare a rispondere agli altri due problemi, quindi dipendenza strategica e impatto industriale e sociale. Poi magari ne parliamo.
Allora, io da bravino mi ero preparato circa 40 domande, ma i due professori hanno già messo una serie di argomenti.
Mi siamo risposto,
ne avete messi di nuovi che secondo me vanno approfonditi subito, perché sennò perdiamo il filo. Allora, a me è sembrato che il professor Almaroli abbia detto comunque, con il discorso del modello cinese, in cui in quella nazione in cui si è già un nucleare in corso, il mix energetico pescato può essere una soluzione. Il professor Ricotti, da un altro punto di vista, ci dice che un piano strategico, alla luce di quanto sta avvenendo a livello geopolitico, non è solo da intercettare su il costo dell'energia e i suoi effetti da un punto di vista ambientale, come appunto la decarbonizzazione, ma anche il fatto che si può fare anche una scelta strategica di dipendenza da situazioni a noi esterne, che non ci possiamo fare nulla o ci possiamo fare poco, in cui renderci indipendenti per delle scelte future. Quindi il fatto che anche se ha può avere un costo iniziale ripartire col nucleare di un certo tipo, però all'interno di un piano strategico che preveda l'indipendenza da situazioni geopolitiche esterne ci possa in qualche modo aiutare, partendo da una forza che è la forza comunque del know-how italiano, che comunque è rimasto in piedi nonostante la legislazione abbia bloccato con due referendum sostanzialmente il nucleare. Quindi io interrogherei su questi temi i due professori, sul fatto che da un punto di vista il mix energetico non ce l'abbiamo, però forse strategicamente potrebbe essere una soluzione, e chiedo a lei, professor Almaroli, arrivando a quello che ci aveva detto lei all'inizio, cioè quali possono essere i limiti oppure la moltiplicazione degli effetti positivi di mettere insieme due tecnologie che comunque possono essere anche diverse, come appunto una un'energia intermittente e l'altra no. Non so se
sì.
Di solito ci sono
anche bassi.
Allora, io volevo cominciare sulla questione strategica. Secondo me c'è una differenza fondamentale rispetto alle rinnovabili, che sono
c'è un'altra grande opzione di decarbonizzazione che forse non è percepita fino in fondo. Cioè, è vero che c'è una dipendenza oggi dai fornitori dell'Asia orientale, in particolare della Cina, nella produzione dei convertitori energetici, cioè pannelli fotovoltaici e paleoliche. Però attenzione, perché questa dipendenza è relativa al convertitore, e quando il convertitore arriva in Italia, arriva in Europa, è diventato italiano ed europeo, e la fonte energetica che l'alimenterà io ce l'ho sicura da qui ai prossimi 10, 20, 30, 40 anni, per quanto dureranno. Dopodiché quelle materie prime che la Cina ha reperito in giro eccetera e che poi mi ha venduto sono mie, quindi se io sono abbastanza furbo in prospettiva strategica, quello che devo fare è riciclare quella roba. Quella roba è diventata mia, cioè non è come l'arabo un po' meno furbo, adesso per mettere un po' a ridere, l'arabo un po' meno furbo, gli vende il petrolio e mi lega al petrolio o al gas, come si diceva prima, per sempre. Dal primo momento che io decido di fare una centrale a gas, se non entra il gas ogni minuto per ogni giorno dell'anno, io rimango steso. La parte rinnovabile che io ho portato a casa, se domattina la Cina decide che non c'è più un pannello fotovoltaico, comunque l'Italia 30 gigawatt di fotovoltaico per i prossimi 30 anni ce li ha già. E questo è un aspetto che, di cui dobbiamo tenere conto, anche perché per quanto riguarda il nucleare, diciamo, l'Europa non ha una sua indipendenza per quanto riguarda la fornitura della materia prima. Il più grande detentore di riserve di uranio è l'Australia, poi viene il Kazakistan e poi viene il Canada. Qui uno dice, abbiamo l'Australia e il Canada, sì, però oggi il primo produttore mondiale è comunque il Kazakistan, che fa della produzione mineraria circa il 43% secondo i dati più recenti. Quindi comunque noi la dipendenza lavorando ce l'avremo sempre. La tecnologia da cui dipendiamo, da cui dipende, diciamo, il sistema energetico, diciamo, il conglomerato industriale nucleare, è una forte dipendenza dalla Russia e dalla Cina. Oggi più dell'80% dei reattori in costruzione sono di tecnologia russa e cinese. Voi probabilmente sapete, se non lo sapete lo dico io, che Rosatom, che è il colosso nucleare russo, che è il vero il player più grande della filiera nucleare mondiale, non è stata soggetta a sanzioni, perché se fosse stata sanzionata ci sarebbero stati molti reattori che sarebbero entrati in crisi, in particolare nell'Europa dell'Est, ma non solo, anche negli Stati Uniti. Quindi in realtà noi una connessione con alcuni paesi con cui vorremmo avere dei rapporti un po' diversi ce l'abbiamo già inevitabilmente sulla filiera nucleare. Questo non toglie che l'Europa possa fare la sua filiera nucleare, ma questo è vero pari pari per le rinnovabili. Cioè non è che gli europei non sono in grado di fare i pannelli fotovoltaici o di pale eoliche, li fanno i cinesi perché li fanno a prezzi più bassi come fanno in qualsiasi cosa. Questo, c'è una grande ipocrisia, perché poi sembra che i cinesi siano un problema solo quando ci forniscono i pannelli fotovoltaici o le batterie. Ma i cinesi ci hanno fornito veramente le sedie su cui siamo seduti qua, i vestiti che abbiamo addosso, ma per non parlare dei computer e dei telefoni. Quindi questa dipendenza ormai è molto forte. Però ripeto, è una dipendenza diversa, attenzione, il trasformatore energetico non è la materia prima energetica, e questo a mio parere fa tutta la differenza del mondo. Non so se ho risposto alla domanda, forse no, anche perché magari non me la ricordo.
Più o meno. No, vabbè, ha risposto sul piano strategico.
Che voto gli dai?
Così. No, dai, non sono bravo a dare i voti, infatti promuovo sempre più l'utilità, non dovrei dire. Va bene, no, secondo me c'è il discorso che forse potrebbe approfondire ancora, perché questa cosa del trasformatore energetico è molto importante, perché mette una distinzione netta sul discorso delle materie prime, e proprio le materie prime, come stiamo vedendo anche quello che sta succedendo adesso nell'Artico, dove si stanno ribaltando anche alcune situazioni che in questo momento sembravano incredibili, ma che lo sono, appunto con i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacci, si stanno aprendo da nuove rotte commerciali, ma anche il territorio svela anche delle nuove materie prime che si possono appunto andare a prendere. Quindi il discorso che tu acquisisci una tecnologia e non acquisisci solo le materie prime, questo è un aspetto sicuramente interessante e su cui ha risposto. Sul piano strategico è invece l'idea di che cosa può essere il costo dell'energia equo rispetto alla nostra, fra virgolette, indipendenza proprio da queste logiche geopolitiche che per certi aspetti non ci riguardano da un punto di vista geografico, ma ci riguardano da vicino, come abbiamo appunto visto per esempio con Ucraina e Russia.
Sì, per quanto riguarda il costo dell'energia è un tema chiave per la sopravvivenza stessa di un paese industriale come l'Italia, come ricordava prima il professor Ricotti. A mio parere, onestamente, tra tutti i pregi del nucleare, che ne ha diversi, oggettivamente quello del costo è un tema, a mio parere, non particolarmente forte, nel senso che è vero che se uno va a vedere mediamente il kilowattora francese costa meno di quello italiano, neanche più di tanto se andate a vedere i dati ultimi, perché poi il prezzo dell'energia è fatto in un modo particolare, che è il famoso prezzo marginale, se voi volete ne approfondiamo, è un modo che era stato fatto per promuovere le rinnovabili, adesso quando, siccome le rinnovabili sono molto importanti, in realtà ho un po' di storia. Comunque, purtroppo il problema chiave, soprattutto nell'economia di mercato che ha avuto il nucleare, è stato un problema essenzialmente di costi e investimento della produzione del convertitore energetico, no? Della centrale stessa. Lo sapete, tutte le traversie della che hanno avuto gli ultimi reattori prodotti in Europa. Se voi andate a vedere quella che è il numero dei reattori costruiti nel mondo, c'è stato un profilo molto semplice, fa così, parte a metà degli anni 50, sale vertiginosamente alla metà degli anni 80 e lì sostanzialmente si ferma, cioè ferma da 40 anni. Allora, qual è il motivo? Ce ne sono vari, ma essenzialmente un motivo economico. Cioè, a me capita di parlare con gli investitori, penso anche al collega, cioè oggi gli investitori per tanto tempo, poi la tua situazione può cambiare una mattina, cioè mettere dei soldi strategicamente in una opzione che tu inizi oggi a pensare a un impianto e avrai il primo kilowattora prodotto, pensiamo all'Italia, io parlo di rispetto sempre all'Italia, faranno prima di 15 anni, perché parliamoci seriamente, quelli che dicono che avremo il nucleare fra 5 anni fanno scappare da ridere, questo lo sappiamo tutti, ok? Quindi parliamo tra 15 anni, oggi tu fai fatica a convincere qualcuno a investire oggi dei soldi per una cosa che comincerà a produrre eventualmente un guadagno fra 15 anni. Quando tu, ripeti, il quadro è cambiato negli ultimi 10 anni, hai una tecnologia che ti permette di investire oggi e di cominciare a produrre fra 6 mesi, fra 7 mesi, massimo un anno. Questa è la grande differenza. Quindi dal punto di vista dei costi, onestamente, non credo che per il nucleare sia un plus, secondo me purtroppo sono un minus, insomma sono stati fino ad oggi questo. Quando mi si dice che i piccoli reattori produrranno a costi compatibili, insomma i piccoli reattori moderni hanno provato a farli per decenni, a provare a produrre elettricità, qualcuno è stato anche messo in campo, non hanno dato una grande performance da questo punto di vista. Quando parliamo di tecnologie nuove, di reattori al piombo, cioè non esiste alcuna possibilità di stabilire quale sarà il costo di questa tecnologia, non c'è, e non c'è, anzi mi sembra che Marco Ricotti abbia pubblicato recentemente un lavoro in cui fa vedere proprio che questi reattori al piombo non ci sono margini al momento per dire quanto potranno essere i costi. Quindi promettere che si abbatteranno i costi è molto bello, possiamo anche crederci, per carità, può anche avvenire, io questo non lo nego, però la storia degli ultimi 60 anni ci dovrebbe mettere un pochino sull'attenti sul fatto che l'opzione nucleare sia un'opzione dal punto di vista economico strategicamente stimolante, perché è un pochino ti mette un pochino a timore, ecco, questa cosa, perché la storia ci ha raccontato un'altra questione purtroppo, e non c'è da essere contenti di questo fatto, no? Ci abbiamo provato di renderla economicamente competitiva e non ci siamo riusciti. Poi sul kilowattora francese possiamo parlare di tutti i costi che ci sono dietro, nascosti, nazionalizzazioni, fallimenti eccetera, possiamo parlare, ma no? Vabbè, non allarghiamoci.
Professor Ricotti, invece tu i limiti o le potenzialità di un mix di un mix energetico fatto da due tecnologie molto vicine e molto lontane allo stesso tempo, e su il fatto di non fermarci a solo il prezzo dell'energia quando si declina un piano strategico che da un altro punto di vista può essere un plus.
Sì, allora io diffido da credere, a considerare che ci sia la soluzione magica, soprattutto in molti settori, soprattutto nel settore energetico. Non c'è la fonte energetica che risolve magicamente i mali e ci porta a soluzione facile. Soluzione facile non c'è, soluzione semplice non c'è, come in tutte le cose, anche quando dobbiamo investire quattro soldi che abbiamo in banca, devi diversificare, no? Quindi mi sembra saggio valorizzare tutte le opportunità, tutti i plus di ogni fonte energetica, cercando di limitare i rischi, limitare i danni che tutte hanno, non solo dal punto di vista ambientale, ma come detto prima, dal punto di vista strategico e dell'impatto economico. Ma sì, è vero, dei 62 reattori che sono oggi in costruzione nel mondo, sono più di quelli che c'erano prima di Fukushima, tra l'altro, tre quarti sono russo-cinesi, 26 cinesi in casa loro più due russi. I russi hanno il maggior portafoglio ordini mondiale con più di 20 reattori, però non è bella notizia, cioè, l'Occidente forse è meglio che si svegli, se no da primo sviluppatore di questa tecnologia storicamente si trova in fondo al gruppo, e non è una bella notizia, quindi è una sveglia che l'Occidente dovrebbe darsi. E in effetti qualche paese, inclusa l'Europa, insomma, qualche iniziativa la sta lanciando. Ci sono almeno una dozzina di paesi in Europa che stanno ripensando, alcuni hanno già deciso di riprogrammare costruzioni nucleari come la Francia, altri ci stanno pensando seriamente, altri lo stanno semplicemente considerando. Quindi dalla Svezia, la Finlandia, il Belgio, l'Olanda, la Polonia, che non è mai stata nucleare, ci sono anche motivi geopolitici dietro, perché gli americani spingono molto, la Romania, la Repubblica Ceca, che ha fatto una gara di recente per due grandi reattori, due più eventualmente due. C'erano in gara, sembrano barzellette, un francese, un americano e un coreano, e ha vinto il coreano. E ha vinto il coreano perché i coreani sono decisamente meglio di noi, e questo è l'altro problema. Se tu lasci un settore industriale in freezer per due o tre decenni, è quello che ha fatto l'Occidente, America e Europa, e poi lo tiri fuori dal freezer e dici adesso corri, io non so se qualcuno di voi fa sport, io gioco a calcio ancora per fortuna, ma se sto fermo non due decenni, ma se sto fermo due mesi, non posso fare una partita intera, chiaro. Quindi dall'altra parte invece i russi, i cinesi, gli indiani, i coreani per un po' di tempo, i giapponesi prima di Fukushima, se andate a vedere sul sito dell'IAEA si vede che uno o due reattori all'anno li hanno sempre fatti, quindi era una supply chain, una capacità ingegneristica, ma anche di gestione, di organizzazione, di leggi, di finanziamenti, rodata. Quindi l'Occidente, se vuole riprendere a sviluppare questa tecnologia, deve fare un piano pluriennale, deve deciderlo strategicamente e deve rimboccarsi le maniche e lavorare. Io lo dico a lezione, il nucleare, come è successo a Olkiluoto in Finlandia, come è successo a Flamanville in Francia, come è successo a Bokel e V.C. Summer negli Stati Uniti, e come sta succedendo anche in Cleepoint in Inghilterra, non funziona. Perché non posso partire con un progetto che sulla carta costa 3 miliardi e mezzo e deve essere costruito in 5 anni e alla fine mi costa 15 miliardi se non 20 e ci metto 15 anni. Così non funziona, non funziona da nessuna parte, ma non funzionerebbe così neanche in Cina e Russia, che non sono propriamente delle democrazie, no? Ma se andiamo a vedere appunto cosa è successo ai coreani, che hanno costruito quattro reattori di loro tecnologia negli Emirati Arabi, Gli Emirati Arabi non sapevano neanche cosa fosse prima di 10 anni fa un reattore nucleare, no? Eppure su 6 anni di previsione questi li hanno costruiti in 8 anni, quindi solo 2 anni di ritardo. Tutti firmerebbero subito per un ritardo del genere, stando parecchio dentro i costi. Hanno sforato un po', ma un anno e mezzo di ritardo l'hanno avuto solo perché il reattore era pronto, era finito con un po' di ritardo, ma non c'erano i guidatori, cioè sono partiti tardi a formare le persone che dovevano gestire i reattori e quindi si sono accumulati questi ritardi. Cinesi e russi riescono bene o male a costruire anche loro senza ritardi epocali, senza over budget di raddoppio o triplicazione dei costi. È un tema di allenamento, quindi è un tema di una filiera industriale che deve tornare a essere competitiva. Direi che da questo punto di vista, però, ricordiamoci che se vogliamo parlare di economia e di costi, non c'è solo l'LCOI, non c'è solo il costo livellato medio di produzione, devo tener conto di tutti i costi cosiddetti sistema. Quindi quando decido una tecnologia devo considerare, ok, quanto mi costa il kilowattora prodotto, ma cosa mi costa anche lo sviluppo della rete ed eventualmente, questo vale per le fonti non programmabili, gli accumuli. Qualcuno dice che oltre il 60-70% rinnovabili i costi di sistema crescono in modo esponenziale. Sul tema SMR, nuova generazione, nuovi reattori, in realtà gli SMR ce li hanno già. Okay,
sui reattori ti fermo, scusate, male, non ho preso il microfono. No, ti fermo un attimo sui nuovi reattori che li affrontiamo subito dopo. Adesso però volevo chiedere a entrambi se magari fate una chiarezza brevemente, una cosa chiara su una delle, diciamo, delle notizie che c'è, notizie, diciamo che è un termine scorretto perché dovrebbe essere una cosa vera, cioè sul fatto che uno degli argomenti del dibattito è: ma cosa si fa al nucleare che tanto l'uranio non ce n'è più? Allora, è vera questa cosa? Non è vera? Quali sono evidentemente gli altri componenti su cui si sta studiando per sostituirlo? Poi dopo questo facciamo l'approfondimento più di tipo tecnologico, visto che appunto il professor Ricotti stava introducendo il tema dei nuovi tipi di reattori e anche della loro dimensione, come anche lo stesso professor Almaroli prima stava specificando. Professor Almaroli.
Sull'uranio, il discorso di risorse minerali è sempre un discorso molto delicato, perché bisogna distinguere tra risorse, che sono le quantità presenti, diciamo, accessibili sulla crosta terrestre, e riserve. Quelle importanti sono le riserve, cioè sono quelle che sono tecnicamente accessibili con le tecnologie attualmente presenti e ai costi affrontabili oggi. Okay? Quindi io posso decidere di avere chissà quali risorse, ma in realtà le riserve a volte si riducono. E nel caso dei minerali, in particolare di uranio, ma non solo, molto dipende dal contenuto di uranio all'interno del minerale. Quindi quando si va sotto una certa soglia, diventa estremamente difficile riuscire a estrarre economicamente quell'uranio. Quindi i paesi che ricordavo prima sono paesi che hanno miniere di granito o di altri tipi di minerali che sono ricche di uranio a livelli di centinaia di ppm. E oggi, facendo una stima, diciamo, di quello che è l'uranio, di quelli che sono i reattori attualmente in funzione, si può dire sulla base delle riserve accertate, su cui ci si può discutere, più o meno sono tutti d'accordo sul fatto che le centrali, un numero di centrali come l'attuale potrebbe funzionare per circa un secolo, o tra 80 e 100 anni. Quindi per 80 e 100 anni a questi livelli ci siamo. Se vogliamo aumentare, idealmente bisognerebbe aumentare di parecchio, no? Per avere che il nucleare cominci ad arrivare a coprire il 20-30% del fabbisogno mondiale, bisogna anche aumentare la disponibilità di risorse accertate, e questo è un po' un'incognita. Io personalmente, in generale, ma questo vale per l'uranio, vale per il litio, io non sono particolarmente preoccupato che rimarremo senza di questa roba. Dipende quanto siamo disposti a spendere dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale per andare a trovare. Okay? Quello che ci dobbiamo dimenticare, e questo voglio fare una chiarezza perché come chimico ci tengo tanto, quando vi vengono a dire che estrarremo l'uranio, il litio, non so cosa dal mare, vi stanno prendendo in giro. Okay? Perché se voi andate a vedere quanto acqua bisognerebbe processare di mare per estrarre, nel caso dell'uranio, facendo un conto molto spannometrico, ma insomma non ci andiamo molto lontano, per alimentare un reattore nucleare da un gigawatt, voi doveste processare una quantità di acqua di mare pari al doppio della portata del fiume Reno al mare del nord annuale. Okay? Quindi voi capite che servirebbe un impianto di una dimensione pazzesca con dei costi energetici enormi. Quindi noi saremo condannati a estrarre le risorse minerarie di cui abbiamo bisogno sulla terraferma, perché la terraferma, grazie alle condizioni della crosta terrestre, le forze tettoniche che sono, in alcuni punti si sono concentrati l'uranio, il litio, l'oro, eccetera, e andremo a prenderli lì, ok? Perché ci sono dei limiti fisici di costi energetici, primo, e quindi di conseguenza economici, che non possiamo superare. Quindi, per rispondere alla domanda, io personalmente non sono particolarmente preoccupato del fatto che rimarremo senza uranio, come senza litio. Dipende, ripeto, quanto saremo disposti a fare. Per esempio, ha un grande impatto l'estrazione del litio, avrete visto tutte le foto dei salari negli Stati Uniti, nell'America meridionale, in Cina, in Argentina, dove ci sono queste grandi distese di saline. Questo ha un impatto enorme e per quanto riguarda anche il consumo di acqua, ma allo stesso tempo, per esempio, negli Stati Uniti ci sono le miniere di uranio abbandonate, occupano centinaia di chilometri quadrati, non sono posti particolarmente diciamo simpatici dal punto di vista ambientale, però siccome gli Stati Uniti sono paesi grandi, l'Australia, perché uno dice l'Australia sa tutto, ma l'Australia sa tutto non perché è particolarmente ricca, perché è particolarmente vuota, quindi è molto facile fare estrazione mineraria nell'outback australiano, e quindi vanno tutti lì. Dopodiché l'Australia è un paese avanzato, ricco, riesce anche a farlo con efficienza e quindi un grande esportatore di minerali, ma non è più ricco di altri. Non è che in Europa ci mancano le risorse minerali, è che siamo un luogo altamente abitato, siamo stati i primi ad arricchirci, siamo stati i primi a renderci conto che sono attività spiacevoli, che siamo andati a farlo da un'altra parte. Quindi io su questo sarei abbastanza tranquillo, dipende cosa vogliamo fare. Quindi l'Europa deve essere più responsabile nell'estrazione mineraria e cominciare a fare anche a casa propria. È un'attività impopolare, non c'è alcun dubbio.
Sì, concordo in pieno.
Sono riuscito a mettere d'accordo. vorrei far notare.
Ma questo è facile, questo era facile. Il tema dell'uranio è come per il gas, come per il carbone, per le materie critiche, le terre rare, insomma, dipende quanto qual è il valore di mercato e se il gioco vale la candela, cioè se vale la pena di investire per andare a cercare un nuovo giacimento. Questo è famoso, insomma, per il gas e per il petrolio. Poi magari trovi soluzioni tipo il fracking e di colpo l'America da dipendente dai paesi arabi per il petrolio diventa autonoma e anzi diventa esportatrice, no? di gas e di petrolio. Per l'uranio comunque vale lo stesso discorso. Io mi sono portato, perché lo uso anche con i ragazzi, una copia del Corriere della Sera del 2006 dove si dice Metex, che è società australiana, cerca uranio in Lombardia. Questi sono venuti gli australiani in Lombardia perché c'è appunto una a Novazza, una valseriana, la bergamasca, c'è una, un giacimento di uranio non con 20.000 parti per milione di concentrazione, che sarebbe il massimo, credo che sia una cosa forse sotto la metà, però molto interessante. Nel 2006 pensate che sono arrivati, hanno messo 150 milioni sul tavolo e hanno detto noi vorremmo riaprire questa miniera e tirare fuori l'uranio. Regione Lombardia, figuratevi cosa può aver risposto. Non sia mai che si tiri fuori dell'uranio a casa nostra. Quindi è vero quanto diceva Maroli, l'Europa deve darsi una svegliata. Adesso col Critical Raw Material Act sembra che abbia capito che deve investire scavando in casa propria. I costi sono certamente superiori rispetto ad altri, però è roba tua, roba che gestisci tu. Poi lo puoi fare in modo più controllato, più ambientalmente sostenibile, mentre i cinesi che vanno a tirar fuori il cobalto in Africa non so se seguono proprio tutti i principi, no? Ci sono anche queste considerazioni da fare. Da ultimo, è anche vero che per il nucleare il tema dell'uranio naturale per l'Europa è fondamentale, cioè l'unica parte dell'intero ciclo che ci manca, da cui dipendiamo dal Kazakistan, perché ha buttato sul mercato quantità incredibili di uranio a prezzi bassissimi, ma appunto giustamente le riserve principali sono in Australia, la terza in Canada, guarda caso i francesi sono saliti al 50% di proprietà di Cigar Lake, che è la più grande miniera di uranio canadese, quindi stiamo guardando più in là nel tempo. Di tutta la filiera, quindi se prendiamo in considerazione l'arricchimento dell'uranio, la produzione del combustibile, la gestione delle scorie, lo smaltimento, la tecnologia dei reattori, la costruzione e lo smantellamento, l'Europa è indipendente. Siamo dipendenti solo per la materia prima, che è uranio naturale, ma anche raddoppiassimo il costo dell'uranio naturale, quindi avessimo il 100% dell'aumento di costo dell'uranio naturale, si rifletterebbe per un aumento del costo di produzione del kilowattora elettrico solo del 5%. Perché? Perché il costo lo fa essenzialmente la costruzione dell'impianto. Gioia e dolori, perché poi se fallisci, questo fallisce l'azienda. Difatti, Areva francese è fallita, Westinghouse americana è fallita, quindi occhio.
Ecco, appunto l'impiantistica, ovviamente nel dibattito si parla di reattori di nuova generazione, di quarta, addirittura quinta generazione.
No, la quinta non l'ho ancora sentita.
Non c'è ancora sentita. No,
fermati alla quarta.
Alla quarta, alla quarta. Poi ovviamente ci sono si parla di tagli diversi di reattori, introducendo il concetto piccolo e bello, cioè di unità che possono servire specificatamente solo siti industriali e non per esempio tutta il complesso della rete elettrica. Si parla di reattori che non funzionano più a uranio ma con altri materiali. Ecco, se ci fate voi una panoramica di quello che sta succedendo e su che cosa si dovrebbe puntare, se si vuole puntare sul nucleare, su quale tipo di tecnologia?
Allora, cioè, secondo me, io parlando con le persone così, in occasioni come questa, oppure anche con colleghi, amici, dibattiti, cioè, giornalisti per carità, c'è una confusione terrificante. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Ci sono 4-5 opzioni. La prima è fare dei reattori di grande taglia da 800-1600 megawatt, che sono quelli che sono l'ultimo è stato in Europa e appunto ha iniziato a produrre qualche mese fa. E questa è un'opzione oggi fattibile, nel senso che uno va dai coreani, come si diceva prima, e loro te lo fanno. Quindi questo è fattibile. C'è il dettaglio che il ministro Pichetto Fratin mi ha detto più volte che i reattori grandi in Italia non li vuole, quindi cioè l'unica opzione che si potrebbe fare, il ministro ha detto che non lo vuole fare. E qui già comincia la confusione delle persone, secondo me. Quindi le altre opzioni quali sono? Sono i piccoli reattori modulari, in particolare gli SMR, che sono una versione ridotta, quindi hanno le stesse tecnologie di acqua bollente dei grandi reattori, però su una taglia più piccola, diciamo che va dai più o meno dai 20 ai 300 MW. Questi quindi sono delle versioni mignon di quelli di prima. Questi ne sono stati fatti nel corso dei decenni, non hanno performato bene. Oggi qual è l'idea? L'idea è quella di fare questi reattori
per riuscire a farli on time, perché lui dice li produciamo in serie a livello industriale, li assembliamo in gran parte in fabbriche e li portiamo sul sito quasi già fatti, perché oggi i grandi reattori vengono costruiti in loco localmente per qua, quasi pezzo per pezzo, e questo ha comportato gli allungamenti, tutta un'altra serie di problemi sempre lungo che forse lui è sicuramente più qualificato di me a spiegarvi. Però ecco, noi li abbiamo sempre fatti più grandi nel tempo per abbattere i costi, che è una tendenza che va un po' per tutte le tecnologie. Perché? Perché ci sono dei costi fissi dal primo momento che tu fai una certa attività industriale che non riesci ad abbattere. Non è che siccome lo fai grande il doppio ti costi il doppio, no, quel costo lì rimane fisso, quindi è chiaro che se lo fai più grande il costo fisso ti incide meno, quindi l'idea era quella di farli sempre più grandi. Adesso l'idea è quella di dire no, facendoli più piccoli ci costerà meno. Ecco, questo a mio parere, io ho parlato anche con degli economisti, non mi hanno mai convinto fino in fondo che questo possa essere vero, però questi sono i mignon e qualcuno è stato fatto negli Stati Uniti, ce ne sono di piccola taglia eccetera. Poi la nuova ondata di reattori modulari è avvenuta, diciamo, recentemente, e le aziende che li hanno proposti, il classico caso NuScale che avevano un anno e mezzo fa, che aveva già un progetto apparentemente pronto, è stato fermato perché i costi appunto non erano quelli promessi. Poi ci sono i reattori AMR, quindi modulari piccoli di quarta generazione, asta per avanzati, ok? Questi non ci sono, sono quelli ad esempio che propone questa ditta Nucleo, che di cui forse avete sentito parlare, con il suo amministratore delegato Stefano Buono, che spesso sui media a parlarne, e dà un quadro molto ottimistico, ci dice che nel 2031 ci saranno, insomma, onestamente io ci ho anche parlato con i suoi tecnici, ci si incontra in varie occasioni, insomma, loro stessi poi ti dicono che non è che sono così proprio prontissime. Ecco, io non ci scommetterei proprio un centone sul fatto che nel 2031 avremo il primo AMR a piombo fuso, però questa è la terza opzione. La quarta opzione sono i micro reattori modulari, quelli su cui c'è, diciamo, un po' di fantasia, li fanno vedere sul container, li portiamo in giro, destra e sinistra, li comprate da Amazon, adesso esagero, sto molto banalizzando, però c'è una attività molto molto forte. Ecco, in tutto questo bisogna che il pubblico stia attento, perché ci sono molte start-up o piccole aziende che hanno una certa logica di business, okay? Quindi devono aumentare la percezione del pubblico che hanno la società in tasca. Questo per cominciare l'investitore a dargli dei soldi, per cominciare l'opinione pubblica che stanno arrivando. E su questo oggettivamente, a mio parere, non c'è spesso onestà intellettuale, cioè si vende quello che non si ha, questo viene fatto regolarmente, e qui secondo me bisognerebbe essere un pochino più seri. Poi c'è la quarta opzione, anzi quinta, che è la fusione. Io francamente su questo eviterei di parlare oggi, perché quelli che vi raccontano che avremo la fusione nel prossimo decennio, anche questi fanno parte delle informazioni da ufficio stampa di start-up o di aziende. Ecco, non è così. Quindi l'unica vera opzione disponibile rimane quella Rainato dei grandi reattori, ma il governo non lo vuol fare. Quindi il governo punta, secondo l'ultimo DDL, a piccoli reattori, diciamo tradizionali o di quarta generazione, oppure alla fusione. Mi sembra che il governo italiano sia l'unico che mette nero su bianco: no, arriveremo alla fusione. Mi sembra un pochino esagerato. Quindi questa è un po' la situazione. Spero di aver risposto alla domanda, che mi sono regolarmente dimenticato.
Il professor Ricotti, poi su investitore, fusione, fissione, rinnovabili, dico io due parole, un altro tema.
Il tema è proprio questo, la differenza tra economia di scala e economia di serie. I piccoli reattori, non i piccoli reattori modulari, i piccoli reattori erano quelli degli anni 60-70, sono nati appunto da 100 megawatt, 170, arrivavamo anche noi in Italia, poi sono passati a 300, poi a 600, poi a 900, poi a 1200, fino a 1400-1600, che sono le taglie maggiori. Questa è una legge industriale universale, quindi puoi risparmiare se raddoppi la dimensione della tua macchina, del tuo processo produttivo, non raddoppi i costi, no? E quindi ne hai un vantaggio. I reattori modulari possono avere successo, avranno successo solo se appunto i piccoli reattori verranno progettati, costruiti e assemblati in modo modulare, come i Lego, così capiamo di cosa si sta parlando. Devo spostare la costruzione soprattutto in officina, dove è un ambiente più controllato, posso lavorare H24, sul sito, se ho una gelata, se ho la neve, è un po' più difficile, no? Quindi posso avere una maggior qualità, un maggior controllo dei tempi, dei costi. Quindi se si riuscirà ad andare in quella direzione, allora gli SMR avranno futuro, altrimenti no. Ecco perché è opportuno che, se partirà l'attività SMR, parta a livello condiviso. Io devo creare un mercato. Ecco perché l'Europa fa bene a pensare come Europa a questa tecnologia, non come singolo paese. Infatti l'anno scorso è nata questa European SMR Industrial Alliance, che ha come obiettivo favorire la realizzazione in Europa del primo SMR 2030-2035, insomma quella zona lì, quella fascia lì temporale. E tra l'altro, insomma, l'Italia non è messa male, sono più di 300 partecipanti. Il primo gruppo industriale è quello francese, ovviamente, ma il secondo gruppo di partecipanti è quello italiano, con più di 50 aziende. Quindi interessante. Poi allora, gli SMR, no, in realtà gli SMR ci sono già. Allora, KLT-40S, reattore russo, due unità, che sta funzionando da un paio d'anni in APEVEC, in Chukotka, vicino alla Kamchatka. Se voi giocate a Risico avete capito subito dov'è. Altri due cinesi, reattori a gas, tecnologia diversa, che appunto da un anno e mezzo o due funzionano. Russi e cinesi sono primi anche in questo. I russi inizieranno nei prossimi anni a costruire anche il RITM 200, che è un reattore integrato, pressurizzato, che funziona già sull'ultima generazione di rompighiaccio russi. Loro prenderanno, lo metteranno sulla terraferma e diranno: questo è SMR.
Funziona già. Un inciso, questo è uno dei temi, tra l'altro, che riguarda l'Artico, proprio di questi giorni, dove i russi, che hanno aperto queste due rotte commerciali molto importanti, che è il passaggio nord-est, utilizzano questo tipo di tecnologia e rendono navigabile in maniera importante il loro asse artico. La differenza, dove ci sono anche più terre emerse nella parte, diciamo, nel fronte occidentale, è una difficoltà che ha indubbiamente gli Stati Uniti, e da questo il problema sulla Groenlandia, che è stato, che è una cosa che comunque Trump diceva già nella sua prima amministrazione.
No, è giusto. L'altra tecnologia che è in costruzione in Cina, oltre ai due di cui ho parlato prima, 2026-28 dovrebbero accenderlo, ACP100, un altro SMR piccolo. Il Canada inizierà a costruire nei prossimi anni un reattore di General Electric. Anche sul e poi ce ne sono 80 di progetti che l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica ha conteggiato, ma sia chiaro, neanche la metà vedrà la luce, rimarranno molti sulla carta. Però è indice di un interesse, no? Molti paesi stanno pensando a questa cosa. Sulla quarta generazione, gli Advanced Modular Reactor, no, in realtà i russi sono avanti anche su quello. Nel 2028 dovrebbero completare la costruzione di Brest, un reattore da 300 MW a piombo, come quelli che l'Italia sta studiando, sia con nucleo sia con assalto nucleare. Ma la cosa pazzesca da pensare è che non solo questi saranno i primi ad avere una nuova generazione di reattori di quarta generazione, in realtà non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La Francia ne operava uno da 1000 MW e poi è arrivato un governo Jospin, ha detto chiudiamo per motivi politici. Insomma, la Francia ce l'aveva il reattore di quarta generazione e anche altri. Dicevo, la cosa impressionante è che i russi non solo dimostrarono al mondo che loro sono i primi anche sugli Advanced Modular Reactor, loro hanno già iniziato a costruire altri due impianti che faranno pandan a questo reattore di quarta generazione. Uno è l'impianto di rifabbricazione del combustibile, l'altro, che inizieranno a costruire nei prossimi anni, è l'impianto di riprocessamento, cioè prendo il combustibile esaurito che esce dal reattore, tolgo l'uranio 238 che non è rifiuto, tolgo i rifiuti veri e propri, tolgo anche quelli più pericolosi, li concentro, li rimetto in un nuovo combustibile, lo rinfilo nel reattore e vado avanti così a riciclare finché non ho bruciato i rifiuti. Quindi saranno i primi a dimostrare che questa idea molto immaginifica, molto interessante, ma per ora appunto sulla carta, di poter bruciare tra virgolette rifiuti nucleari, e loro saranno i primi a dimostrarlo. Quindi è una cosa abbastanza come dire, interessante da una parte e preoccupante dall'altra, perché vuol dire che anche su questa tecnologia c'è qualcuno che è molto più avanti degli occidentali.
Allora, ovviamente come al solito hanno suscitato 82.000 domande in più, allora cerco di fare un attimo un riepilogo. Allora, diciamo che temi sicurezza e tema rifiuti lo affrontiamo dopo, quando introduciamo quello che il professor Armaroli ha già introdotto, alcuni elementi chiave del quadro normativo che si vuole andare a varare, che è la legge Picchetto. Viceversa, su un discorso di prima che citavamo le start-up, questo è un avviso che do io ai naviganti, che comunque nel momento stesso che due mercati si sono aperti, quello delle rinnovabili e quello, diciamo, del nucleare da fissione, ovviamente le start-up fanno anche una grande attività mediatica per, come ha detto giustamente il professore, accaparrare investimenti. E la cartina di tornasole ce l'abbiamo dove? Sull'argomento che non dovevamo toccare, ma lo tocchiamo in un secondo, quello della fusione nucleare, in cui si stanno lavorando a livello internazionale dei consorzi, tra l'altro dei consorzi che sono privi delle tensioni che si sono create a livello geopolitico, che è il consorzio ITER, in cui è partecipato da Cina, Giappone, Sud Corea, Russia, Stati Uniti, Unione Europea, che vedrà questo progetto molto, molto futuribile in Francia, che è appunto uno dei primi esperimenti di un impianto con un reattore a fusione, in cui adesso si sta aprendo anche ai privati come tecnologia, e quindi ci sono tantissime start-up che, per accaparrarsi investitori, diciamo, danno una cadenza di obiettivi e di risultati un po' troppo ottimista, ma non che non ci bisogna essere ottimista, ma è un po' una legge di mercato in cui cerchi di vendere quello che hai. Ecco, su questa cosa volevo un attimo chiarire due cose. Tornando prima sulla legge Picchetto, che così affrontiamo anche il quadro italiano, ci sono una cosa che vorrei chiedere ancora ai due professori. Allora, a livello internazionale abbiamo visto chi sono i più attivi, meno attivi, così. Noi abbiamo una logica di tipo europeo, però ogni Stato fa un po' a modo suo, e vediamo che ci sono degli Stati all'interno dell'Europa che già sviluppano il nucleare, che per certi aspetti dicono puntiamoci ancora di più. Invece ci sono degli altri Stati, mi sembra la Germania, che invece sta andando in maniera opposta. Allora, come si arriva a una sintesi, o quali sono le differenze che voi vedete nel non trovare da parte degli Stati membri dell'Unione Europea alla fine un piano comune, che è un po' il cruccio dell'Unione Europea?
Non si andrà da nessuna parte, lo sappiamo già. Cioè, se voi prendete le fonti primarie dei quattro principali paesi dell'Unione Europea, Italia, Francia, Germania e Spagna, sono radicalmente diverse. Cioè, l'Europa non ha mai trovato una politica energetica comune, e secondo me ci sono state anche spinte esterne da parte di alcuni nostri potenti alleati per fare in modo che questo non avvenisse mai, perché più siamo divisi e più siamo deboli. il fatto di non essere riuscito a fare una politica energetica in 70 anni è sostanzialmente il nostro fattore strategico di debolezza oggi che stiamo pagando. E riuscire ad arrivare a un sistema energetico comune più omogeneo è una prospettiva nel campo dei decenni, quindi non risolverà i nostri problemi energetici attuali, né geopolitici né di costi, e questo è un problema enorme. La Germania, io ero in Germania proprio 2 o 3 settimane fa, e il racconto che mi viene fatto adesso dalla Germania sembra quasi un paese ormai dedito alla pastorizia, secondo un paese in crisi drammatica, ormai praticamente perso. Bene, la Germania sta investendo, per questo motivo tra l'altro, delle quantità spaventose di fondi per la ricerca sulle rinnovabili, e questo lo dico con un po' di taglio di tanto, ma io sono rimasto impressionato. Quindi la Germania oggi sta facendo una scelta politica ben precisa, perché è consapevole di essere nel pieno di una nottata nella quale è entrata nel giorno in cui dalla sera alla mattina si è trovata senza gas russo, mentre aveva nel frattempo che ha deciso di rinunciare al nucleare definitivamente, ed è stata una botta tremenda per quel paese. Detto questo, la Germania l'anno scorso ha prodotto il 63% della propria elettricità da rinnovabili, il 63%. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo bucato 10 anni fa che la terza potenza industriale mondiale avrebbe prodotto questa roba qua, okay. Quarta forse. E quindi la Germania sta andando avanti, la Germania sta pagando l'elettricità a costi elevati, non arriva mediamente ai nostri, ma insomma sono elevati rispetto ai loro standard, ma stanno andando avanti come dei treni, perché i tedeschi hanno tanti difetti e anche tanti pregi. Come dire, quando si mettono in testa una cosa la fanno, quando poi però questa cosa è una cosa cattiva la fanno lo stesso, come ben sappiamo. Quindi loro lì stanno andando avanti, cioè in Germania credo che la rinuncia al nucleare sia una cosa che ormai è stata digerita e accettata, poi anche lì se ne riparla, adesso vedremo come andrà. La Francia è un caso opposto, veniva ricordato prima, però non dimentichiamoci un fatto, perché su questo secondo me si è cominciato a parlarne troppo poco. Cioè la filiera nucleare civile è indissolubilmente legata a quella militare, cioè non è un caso che la Francia sia anche l'unica potenza nucleare dell'Unione Europea, ed è assolutamente una sua logica. Dal primo momento che tu sviluppi una filiera militare, perché diciamo a cascata non utilizzi questo know-how, questa filiera, questa tecnologia, queste fabbriche di produzione di combustibile e di riprocessamento per fare anche il nucleare civile? Fu questa la scelta che fu fatta negli anni 60-70, e quindi li vanno avanti. Questo ha fatto sì, e questo bisogna essere molto chiari anche su questo, perché sembra che, parlando con qualche scalmanato, che la Francia sia un modello da imitare. Attenzione, perché la Francia è un paese, un grande paese industriale che basa la propria produzione elettrica per il 70% su una tecnologia sola, e questo è un problema strategico per quel paese. Il sistema nucleare non ha importanza, se fosse gas o carbone o sole sarebbe la stessa cosa, quindi non è un problema da poco. Tra l'altro questa idea che i paesi limitrofi alla Francia sono attaccati alla spina francese per disperazione è una cosa che non ha fondamento. Cioè la Francia ha una tecnologia di base load del 70%, che è appunto il nucleare, e non c'è un paese non può funzionare con una tecnologia di base load del 70%, perché il base load si arriva al 25%. Quindi è la Francia che è costretta, perché non può modulare le proprie centrali su scala giornaliera, è costretta, tra virgolette, lo fa ben volentieri, perché il sistema energetico europeo è unico, almeno sulla rete elettrica ci siamo messi d'accordo, ci scambiamo l'elettricità, e questo è un aspetto positivo. Purtroppo sul paniere generale che dicevo all'inizio non siamo uniti, invece sul settore elettrico, che vive di interscambi e di interconnessioni, siamo ben interconnessi, e di paesi come la Francia in Europa, grande paese che produce per il 70% di nucleare, ce ne può essere uno solo, non ce ne può essere un altro, quindi non è un modello ripetibile. Quindi piuttosto consideriamo questo come un valore del sistema elettrico europeo, magari, come dire, possiamo anche dare una mano alla Francia che continui nel tempo adesso una sorta di pila
per gli altri paesi, fermo restando che la Francia ha una necessità strategica di liberarsi di queste grandi quantità di elettricità che produce, altrimenti il proprio sistema elettrico fonde, okay? Quindi bisogna essere molto, molto chiari nel capire le situazioni diverse. La Germania ha rinunciato al nucleare perché il partito dei Verdi ha avuto un'epoca di grande è stata tutta una storia culturale lunghissima da ripercorrere, che è tipicamente tedesca. Ci sono paesi, l'Austria è il paese più antinucleare d'Europa, uno dice ma perché l'Austria? Proprio nei sondaggi, proprio il paese che non vuole, perché l'Austria tutte le volte si parla di nucleare vuole citare l'istituzione europea, la Corte Europea di Giustizia. Perché? Perché hanno avuto uno shock di Chernobyl. Ti piaccia o non ti piaccia, è andata così. Purtroppo in quelle dannate giornate, settimane, il vento spirò in una certa maniera e l'Austria è stato uno dei paesi che più ha pagato il fallout di Chernobyl. Quindi questa cosa è rimasta dentro all'anima di quel paese. Quindi capite che la storia europea è molto complessa, dipende dalle situazioni, e la scelta nucleare francese e la scelta antinucleare tedesca eccetera, sta di fatto che sul sistema elettrico siamo abbastanza coesi, sul sistema energetico in generale neanche un po', e questo è una causa di una forte debolezza strategica del nostro continente.
Ecco, io continuo a allora,
questo storytelling mi sembra molto simile a Fedro la volpe d'uva, perché significa stravolgere la lettura dei dati. I dati dicono che io non so se la Francia sia un modello di strategia energetica, so di certo che la Germania non lo è. La Germania non è un modello di strategia energetica, ragazzi, con la guerra dopo tutto il trambusto che ha fatto per obbligare l'Europa ad andare verso il Green Deal in modo molto ideologico, perché il problema è vero, l'Europa non è una strategia energetica comune, ne ha avuta solo una, solo rinnovabili, perché il Green Deal si è basato solo unicamente sulle rinnovabili, alla faccia della neutralità tecnologica. Solo con l'obiettivo di carbonizzazione, lasciando perdere gli altri argomenti. Ma secondo voi è realistico che per raggiungere l'obiettivo della liberarsi dalle emissioni di CO2 e a seguito della guerra in Ucraina tu spegni le 14 centrali nucleari che hai, che ti rendono indipendente e non emettono CO2? Allora, se andate a vedere su internet, su ZDF, famosa rete televisiva tedesca, giugno 2024, c'è stato un dibattito che io oso dire surreale, tra il capo dei Verdi, uno di quelli che ha spinto per la chiusura anche delle ultime tre centrali nucleari tedesche, Robert Habeck, e Merz, che probabilmente sarà il nuovo cancelliere tedesco. Allora, il ministro Verde si è permesso di dire che la completa fuoriuscita dal nucleare, quindi 14 reattori spenti, ma sarebbe stato possibile continuare a farli funzionare, ma la maggioranza del governo non lo voleva. Ma scusa, tu eri il ministro competente, tu eri uno del governo, e lui ha riconosciuto sì che questo ha comportato qualche problema in termini di dipendenze, di costi energetici alla Germania. L'altro candidato, Merz, dice sì, in effetti abbiamo fatto due errori, il primo nel 2011 quando abbiamo deciso di uscire dal nucleare, ma era la Merkel del tuo governo, del tuo partito ad aver deciso questo. E sì, anche nell'errore di uscire con gli ultimi tre reattori nel 2013. Allora, la Germania oggi produce l'energia elettrica mediamente emettendo tra i 300 e i 400 grammi di CO2 equivalente per kilowattora elettrico. La Francia 20-30. La Francia ha uno dei costi dell'energia per le industrie più bassi in Europa. La Francia sovvenziona le rinnovabili francesi col costo dell'energia, perché il prezzo è commissionato dallo Stato. La Francia ha esportato l'anno scorso 89 terawattora di energia elettrica. L'Italia ne ha importati 52 e la Germania 28. Per un mese la Germania ha avuto il cosiddetto Dunkelflaute. Le rinnovabili sono bellissime, però se non soffia il vento, se c'hai le quattro nuvole che ti coprono il pannello fotovoltaico, non è che produci il 30%, produci zero. Loro hanno avuto prezzi dell'energia elettrica a 900 euro al megawattora. Questo ha comportato un danno sul mercato elettrico anche agli svedesi. La ministra dell'energia svedese ha detto che sarebbero da censurare i tedeschi per le decisioni strategiche, politiche, energetiche che hanno preso. Quindi, secondo me, non è che possiamo prendere proprio la Germania come, come un modello energetico, no? Non so se la Francia lo sia, è anche vero che però la Francia non è che è obbligata a venderci l'energia elettrica. Attenzione, speriamo che non si sviluppi troppo l'economia francese, altrimenti col cavolo che, che italiani e tedeschi prenderanno energia elettrica dai francesi. I francesi seguono il carico, quindi possono benissimo abbassare la potenza dei loro reattori, già lo fanno con alcuni di questi. Ma evidentemente gli conviene venderci l'energia elettrica perché strappano prezzi sul mercato molto più interessanti che non i prezzi obbligati a casa loro.
Prego. 12 anni fa, 13, una persona che non era certamente un grande ambientalista, né simpatizzante dei Verdi, che era il ministro Tremonti, fece notare che la Francia, che viene considerata come un modello, che eccetera, eccetera, aveva un debito, che è il cosiddetto debito nucleare. Cioè il costo della dismissione dei 54 reattori è un costo che è stato gravato sulle future generazioni, che probabilmente tutta l'Europa dovrà affrontare, perché un reattore nucleare per legge dovrebbe, deve tornare a quarto verde. Bene, ad oggi non c'è un singolo reattore al mondo di grande taglia, da un gigawatt più o meno, che sia mai stato riportato a prato verde. Quindi noi oggi stiamo caricando con dei costi che diciamo bassi del kilowattora francese le future generazioni del nostro beneficio elettrico. Noi di questa cosa non possiamo dimenticarci, perché uno dei problemi chiave del nucleare è la responsabilità intergenerazionale. E finché questo problema non viene affrontato seriamente, io non credo che il dibattito sul nucleare non arrivi da nessuna parte. Il nucleare è bellissimo, però se c'è la siccità anche le centrali francesi si fermano, quindi anche in questo caso c'è un problema, quindi non esiste la soluzione ideale e la prospettiva di avere siccità con il cambiamento climatico tende ad aumentare, quindi stiamo attenti a considerare questa una situazione diciamo ideale. La scelta della Germania è una scelta, io sono stato prima a dirlo, che l'ha messa in forte difficoltà sui costi, ma ripeto, perché l'ho visto di persona due settimane fa, la Germania va avanti, sa di essere attualmente in svantaggio, ma il suo obiettivo è a lungo termine, perché le politiche energetiche si fanno a lungo termine e quindi loro sono ancora convinti, almeno il sistema della ricerca, che investire in know-how in quella direzione rifarà della Germania una potenza economica che continuerà a esportare manifattura e non rimarrà schiava della produzione di qualcun altro, della dipendenza di qualcun altro, che è il vero obiettivo strategico della Germania. Non possiamo giudicare le politiche energetiche sulla base della situazione di quello che accade oggi o comunque in un momento puntuale. Sono prospettive che vanno viste con una visione di lungo termine ed è quello che i tedeschi stanno facendo e che noi non siamo in grado di fare.
Ma allora, non è vero, i costi di rifiuti decommissioning sono internalizzati nel nucleare, difatti per legge le utilities devono accantonare risorse ogni anno che poi si accumulano e saranno miliardi quando dopo 40, anzi dopo 60, forse dopo 80 anni, più altri 10-20 di attesa che decada un po' di radioattività, si metteranno a smantellare. È certo che non ci sono decommissioning oggi di grandi reattori, perché i grandi reattori sono quelli fatti 30-40 anni fa, E cosa è successo in America? Cosa che succederà anche in Francia, succederà anche in Europa? Succede una cosa molto interessante che si chiama life extension. Allora, io dopo 40 anni dovrei fermare il mio reattore e chiudere e smantellare tutto, non subito, dopo 10-15 anni, perché più aspetto e più la radioattività decade e costa meno. Cos'è successo in America? Che in realtà i reattori nucleari non erano gestiti proprio male, non erano neanche progettati poi così male. Molte utilities hanno detto: ma la macchina è ancora buona, sai cosa faccio? Io investo qualche centinaio di milioni di dollari, aggiorno i sistemi di sicurezza, cambio i generatori di vapore, metto del combustibile più performante, alzo la potenza del reattore. Questo è avvenuto con incrementi di taglia dell'ordine del 10-15%, quindi non proprio un'inezia, vuol dire guadagnare molti più soldi. Hanno chiesto l'autorizzazione all'autorità di controllo. L'autorità di controllo è uscita, ha fatto i controlli. Se andava bene dava l'ok, altrimenti diceva no, questo è da spegnere. Molti reattori hanno avuto questa estensione di vita di altri 10, 15, 20 anni. Quindi io ho 20 anni di un reattore nucleare, non investendo 3, 5, 10, 15 miliardi, ma investendo qualche centinaia di milioni. Capite bene l'interesse, no? E questo succederà anche con i reattori francesi, quindi non avremo decommissioning rapidamente, perché, come è già successo per parecchi reattori, ci sarà questa estensione di vita. Sul tema utilizzo dell'acqua di raffreddamento, sì, è vero, io devo mettere il reattore o sull'oceano, sul mare o su un fiume con una portata adeguata, ma se la portata del fiume non è adeguata uso un reattore di raffreddamento. Gli SMR, i piccoli reattori modulari, consumano meno acqua, hanno meno bisogno di questa esigenza, quasi tutti verranno proposti con torri di raffreddamento. Ricordo che la più grande centrale nucleare americana, Palo Verde, sta in Arizona e sta nel deserto, ed è raffreddata con le acque reflue, cioè le fogne, utilizzano l'acqua anche per raffreddare la centrale nucleare. Sul tema cambiamenti climatici, sì, dobbiamo attenderci eventi più estremi, seri. Però io ho visto delle ultime grandinate dell'anno scorso un bel po' di pannelli fotovoltaici ridotti male, magari da cambiare. Allora dobbiamo tenere in considerazione che gli eventi estremi o qualche pala eolica svergolata per il vento forte, gli eventi estremi toccano tutti. Da questo punto di vista, certamente per la forza strutturale che ha una centrale nucleare, riesce a resistere molto più facilmente di altre macchine ad eventi estremi, no? Che siano terremoti, che siano sismi, inondazioni o cose del genere.
Allora, adesso io vi farei una domanda attinente al tema che abbiamo trattato, ovvero al titolo di questo incontro, prima di, perché non è finita qua, di affrontare gli altri ultimi due temi mancanti. Uno, la nuova legislazione che si sta cercando di preparare, e secondo, il problema legato al piano nazionale di dismissione di rifiuti nucleari che è in corso, ma diciamo che con delle tempistiche simili a quelle di Trenitalia degli ultimi tempi, cioè con dei ritardi pazzeschi e con una parte dei rifiuti delle ex centrali dismesse, eccetera, eccetera, che sono andati per dei lavorazioni addirittura in Ungheria e poi sono tornate indietro. Allora, la domanda è questa: noi diciamo appunto energia nucleare e transizione ecologica. Se noi stiamo su una scelta, diciamo la tedesca, totalmente rinnovabili, quanto è l'investimento italiano e quanto sarebbe invece l'investimento italiano al netto che ci sia una componente, quindi un mix energetico che includa anche il nucleare?
Comincio io?
Allora, la risposta è: non lo sappiamo né l'uno né l'altro. Il motivo è abbastanza semplice. Il primo, nel caso del nucleare non sappiamo quale tecnologia utilizzeremo e quindi non possiamo sapere quale sarà il costo. Possiamo fare delle stime, ci sono tutte le stime che volete. Quello che possiamo dire è quello che vale oggi nel Regno Unito, dove il nucleare e le rinnovabili ci sono, in particolare l'eolico, il costo garantito del reattore di Clay Point dovrebbe entrare in funzione nel 2017 e ci entrerà nel 2032, dovrebbe essere attorno ai 120 sterline a megawattora. Questo è, diciamo, già stato scritto. Oggi le aste dell'eolico vanno a prezzi che sono veramente lontani. Quindi questa è la situazione, questi sono gli unici numeri certi che possiamo avere. Per quanto riguarda il nucleare, appunto, siccome in Italia, appunto, su tecnologie che non ci sono, non mi stancherò mai di ribadirlo, qualsiasi discussione sui costi è una discussione che è aleatoria, ognuno può tirare le cifre come vuole, quindi io non le dico. Stessa cosa vale per le rinnovabili. Oggi gli stoccaggi hanno un certo costo. Certamente ci sono varie stime che fanno vedere che le rinnovabili con stoccaggi elettrochimici rispetto al nucleare, che come è stato fatto in Europa ultimamente, i costi sono più o meno paragonabili, qualcuno dice sono leggermente inferiori, qualcuno dice sono leggermente superiori, ma insomma più o meno siamo lì. Oggi come oggi, ma anche questo è un mondo che sta cambiando rapidamente. Oggi noi facciamo i conti sulle batterie di ioni di litio. Le batterie di ioni di litio sono calate 20 volte in 20 anni, ma io sono il primo a dire che non ha senso pensare di utilizzare le batterie di litio per fare gli stoccaggi di grande taglia. Infatti lo sviluppo scientifico e tecnologico ci sta già portando, non ci siamo molto lontani, cominciano già a esserci delle opzioni vendute di batterie al sodio, che non sono le batterie al sale, per carità, toglietevi dalla testa questa cosa che è stata sparata in giro a casa, così a Bamberg, sono batterie nelle quali lo ione che fa lo shutting all'interno della batteria invece di essere litio e sodio, ok? Bene. Ci sono le batterie a flusso, che sono un altro tipo di opzione. Ci sono da fare il revamping di tutto l'idroelettrico, e poi ci sono le rinnovabili che non sono intermittenti. Ci sono le biomasse a filiera corta sostenibili, che saranno molto importanti in un paese come l'Italia, pieno di boschi abbandonati, dove c'è legname da tutte le parti. Forse dovremmo cominciare a curarli meglio questi nostri boschi. Abbiamo l'Italia, per esempio, è una penisola. L'eolico offshore sembra una bestemmia in questo paese. Cioè, ma voi, non sto parlando di stoccaggi in questo caso, sto parlando della produzione, ovviamente, però l'eolico offshore in un paese come l'Italia dovrebbe avere un grande ruolo. Perché quelli che mi vengono a dire che una pala eolica di 2 megawatt a 12 miglia marine dalla costa, a 20 km, che io nel mare Adriatico non la vedo mai, cioè la vedrei in un giorno senza foschia, cioè praticamente mai, lontana da un puntino grande così. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di opzioni sviluppabili, e poi ci sono le opzioni che io metto sullo stesso piano dei reattori avanzati, quando si parla di metano sintetico, processo Sabatier. Sono tutte cose che non sono vicine. E i cessi di produzione rinnovabile che avremo, perché comunque sia siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Italia dovrà avere 150-200 gigawatt di rinnovabili, quindi vuol dire che noi per 7-8 mesi all'anno avremo un grande eccesso di produzione rinnovabile. E questo è uno dei motivi, lo voglio dire, perché questo è un dato chiaro secondo me in questa discussione. Cioè, se noi, e lì mi sembra che siamo tutti d'accordo, avremo questi grandi eccessi di produzione rinnovabile per 7-8 mesi l'anno, se noi avremo anche del nucleare, ok, a quel punto avremo due opzioni. Quando avremo eccessi di produzione rinnovabile che ci cresce, noi potremo o spegnere il nucleare, i reattori nucleari, per quei 7-8 mesi, ripeto, perché l'Italia è molto lunga, il sud è molto assolato, e questo metterebbe in serio pericolo la economicità di quella scelta. Oppure l'altra opzione sarebbe, vabbè, abbiamo fatto il nucleare che deve funzionare il più possibile, spegniamo le rinnovabili, ma a quel punto ci autoinfliggeremo un costo più alto dell'elettricità. Capite che sulla carta queste due opzioni sembrano assolutamente perfette l'una per l'altra, marito e moglie. Nel mondo reale questa situazione diventerebbe estremamente difficile da gestire. Quindi dove deve andare l'Italia? Io non lo so, quali saranno i costi più bassi? Ripeto, nessuno lo può dire, e io non mi prendo, come dire, non voglio fare il pagliaccio e raccontare dei numeri a vanvera, perché oggi qualsiasi numero che fai, sia sugli stoccaggi, sto parlando dal 2030 in poi, visto come è cambiata la situazione delle batterie negli ultimi 10 anni, sia sul nucleare avanzato che non c'è, io i numeri non li faccio, perché è giocare all'otto. Io quando ero consulente al ministero lavoravo con gli scenaristi, no? Quelli che ti dicono, parlo degli anni del governo precedente, quindi 2000-2021, facevano le previsioni sugli scenari energetici, i costi del gas, dell'elettricità, eccetera. Io quando c'era Stelvio diceva: io non credo niente di queste cose, perché se tu vari il tasso di inflazione di 0,5 punti, e da allora è variato molto di più subito dopo, salta tutto. Da te, se facevi la domandina, scusa, ma se invece di essere così il tasso di inflazione, l'aumento del PIL invece di essere l'1,2 è il meno 0,4 o più 3,3, ah no, bisogna cambiare tutto. Allora, quindi veramente noi siamo in una fase di cambiamento tecnologico così forte e di cambiamento di paradigma energetico così forte che purtroppo, e non è che sono contento, fare delle previsioni di costo è difficile, dobbiamo fare delle scelte strategiche rispetto a quello che vogliamo fare, tenendo conto, e questo invece lo sappiamo, quali sono i pregi, quali sono i difetti dell'una e dell'altra opzione, perché non esiste la soluzione perfetta che vada bene per tutto, e sarà una scelta molto difficile. Personalmente ritengo che l'opzione per questo paese di puntare alle rinnovabili sia quella prioritaria, perché come ho detto l'altro giorno in commissione, in Italia è difficile trovare i siti, perché l'Italia è un paese con il 95% del territorio a rischio idrogeologico medio-basso, medio-alto. Quindi, e questo l'ha detto il capo della protezione civile, quindi quando si fa la scelta di mettere un reattore nucleare, questo parametro deve essere preso in considerazione. A questo scenario di rischio vai sovrapporre in questo benedetto paese bellissimo, così bello perché è estremamente sismico, quindi c'è la carta sismica, c'è quella paesaggistica. Io mi chiedo, ma se non riesco a mettere la famosa pala di prima da 2 megawatt a 20 km dalla costa, voi mi spiegate come faccio a mettere un reattore da 100 megawatt sulla costa? Perché in un paese serio, credo che prima di iniziare a discutere di un piano nucleare, bisognerebbe decidere dove metterle, come hanno fatto in Finlandia. Non è inutile che ci facciamo tutte le considerazioni del mondo per poi arrivare a dire dove lo mettiamo. È stata ventilata l'ipotesi di mettere un eventualmente in futuro un reattore modulare a Marghera. Il Consiglio regionale del Veneto, per unanimità, non mi sembra che sia una regione governata dai Verdi, ha detto di no, e il capo di quello che di chi sosteneva che non la volevano era il presidente della regione. Quindi io credo che al di là di tutte le considerazioni tecniche, prima dove li vogliamo, dove li possiamo mettere, dove li vogliamo mettere, perché altrimenti questa discussione rischia di diventare l'ennesima valanghe di chiacchiere, come è già stato fatto nel 2010-2011, per non arrivare a nulla, e questo sarebbe devastante.
Grazie. Mi permetto che dopo la considerazione del professor Ricotti faccio ancora una sola domanda a cui chiederò massima velocità della risposta, in modo tale che poi facciamo la sessione delle domande vostre.
Così andiamo via a mezzanotte, non ci siamo più.
Tanto, allora, noi abbiamo il treno alle 21:10, considerando i canonici 180 minuti.
No, no, io devo andare via prima.
Dovremmo starci
dentro. Allora, rapidamente, il tema vero, non solo per nucleare, per tutte le infrastrutture, è un tema culturale e un tema politico. E guardate che chi semina vento raccoglie tempesta. Voi pensate che se venissero a costruirvi qua dietro casa vostra una pala eolica da 120 metri, direste tutti sì, prego? Non credo. No? E se invece di farvi il campo da calcio vi facessero 15.000 campi da calcio per fare un equivalente di pannelli fotovoltaici per un impianto nucleare che invece ne occuperebbe 330, voi sareste contenti? Dubito. Il tema è che da cittadini dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Qui non è dove metto il reattore nucleare, dove metto la pala eolica, dove metto il pannello fotovoltaico, dove metto il rigassificatore, vogliamo parlare di Piombino, dove faccio il termovalorizzatore, vogliamo parlare di Roma, e dove mettevo la TAP, vogliamo parlare della TAP, e se facciamo la TAP, vogliamo parlare della TAP. Quindi il tema nucleare è esattamente identico a tutti gli altri. È un tema culturale ed è un tema politico. Tu chiedevi sui rifiuti? Secondo me c'è stato un gravissimo danno culturale e politico ad aver
chiesto al sindaco Pane di Trino di ritirare l'autocandidatura per ospitare il deposito dei rifiuti radioattivi nazionali. Questo è stato un gravissimo errore strategico, di prospettiva, culturale e politico. Nel momento in cui hai una comunità, non dice vieni a farlo a casa mia, dice sediamoci attorno al tavolo e vediamo se il sito di Trino è idoneo o non è idoneo, e se è idoneo vediamo di cosa stiamo parlando, cosa sono i rischi, cosa sono le opportunità. Questo è un modo di procedere, no? UK allora mi ha mandato un messaggio poco fa dicendo che il governo Starmer a fine gennaio ha prodotto un documento, lo potete scaricare dal sito del governo. Il governo Starmer non è un governo populista, no, il governo Starmer è un governo di centrosinistra, possiamo chiamarlo così. Beh, ha detto sì, in effetti ammettiamo che gli schemi di sussidio alle fonti rinnovabili hanno portato a un aumento dei costi dell'energia elettrica nelle bollette per i consumatori finali e hanno ridotto la competitività delle imprese inglesi. Questo è quello che ha detto il governo inglese. Ricordo e chiudo sui siti che il Giappone, che ha avuto Fukushima, oggi ha 12 reattori nucleari in funzione. I giapponesi che hanno avuto Fukushima hanno riacceso 12 centrali nucleari, sono su un territorio che è più sismico di quello italiano. Ricordo che tutti i reattori giapponesi, quelli di Fukushima incluso, hanno resistito ad un sisma che è stato il quarto nella storia dell'uomo, per quanto l'uomo ricordi, e quel sisma era tra il 50 e il 70% superiore come intensità al sisma di progetto sul quale erano state progettate le centrali. Questo vuol dire che tu puoi fare benissimo una centrale nucleare che resista anche ad un sisma che è oltre le tue previsioni. Perché? Per la qualità e per i margini di sicurezza. E come detto prima, la più grande centrale nucleare americana sta nel deserto dell'Arizona. Quindi non è un tema di dove mettere le centrali, è un tema se vogliamo metterle, se vogliamo il rigassificatore, se vogliamo il termovalorizzatore, se vogliamo la TAP, se vogliamo il TAP e se vogliamo molte altre cose.
Adesso l'ultima domanda per cercare di mettervi d'accordo, ovvero in 30 secondi.
Ma dici d'accordo, basta che metti qua una bottiglia di vino.
Questo era già ascoltato. Questo era già ascoltato per il posto aperitivo dopo. No, allora. Cioè, nel quadro legislativo italiano, adesso c'è questa proposta che fa il ministro Pichetto. Allora, ditemi un aspetto positivo e un aspetto negativo di questa proposta.
Questo è facile.
In 30 secondi, infatti sto per metto d'accordo.
Però stavolta per cominciare perché finisce perché io dico per prima lui può rimbattere, io non posso controllare.
No, parto io.
Bisogna fare sempre un po'.
Allora, un aspetto positivo, io ho letto il DDL delega, devo dire che è scritto bene, è completo, c'è dentro tutto. Quindi come deve essere impostato il fatto dell'autorità di sicurezza indipendente nazionale, il fatto che devi definire un quadro regolatorio complessivo, devi definire anche i livelli di eventuali sussidi, si parla anche di possibilità di sussidi finanziari sul nucleare, d'altronde se è decarbonizzato, se ti riduce la dipendenza dall'estero e se ha un impatto positivo sull'industria come sembra vogliano gli energivori, perché devi trattarlo diversamente dai rinnovabili? Non c'è motivo. C'è il fatto che devi fare nucleare sì in Italia, ma in collaborazione con Europa o altri paesi, quindi no, non siamo sciovinisti, non è che partiamo noi. Quindi direi che ci sono molti aspetti, il fatto che bisogna seguire le best practices internazionali dell'OCSE e dell'IAEA. È strutturato oggettivamente bene. Il difetto, ma verrà portato in Consiglio dei Ministri? e poi verrà portato in Parlamento, e quando verrà discusso? E verrà votato? E poi 24 mesi per fare i decreti attuativi? Troppo. Non dico di fare come il governo Berlusconi li ha fatti in 6 mesi, no? Ma 12 mesi mi sembrano giusti, adeguati, più che sufficienti. C'è il rischio, io spero che non sia così, però lo vedremo prossimamente, che sia un po' buttare la palla in tribuna, no? Allora, lo vuoi fare il nucleare, sì o no? Se sì, devi pigliarti le tue responsabilità, devi discuterlo nel paese, non solo in Parlamento, ma anche con i cittadini. Devi iniziare subito, forse devi partire ieri, a fare una campagna di discussione e informazione, come stiamo facendo qui stasera noi, ma questo andrebbe moltiplicato per 10.000, no? Quindi fammi capire se ci credi veramente oppure no. Se lo vuoi fare veramente, guarda che devi farlo nel modo giusto, quindi in collaborazione con gli enti internazionali, devi fare una strategia perlomeno europea, devi metterti insieme a qualcuno. Vediamo anche l'altro aspetto, tu hai citato solo il DL, c'è anche la Nuco, Enel, Ansaldo Nucleare e Leonardo. Mi sembra di capire da degli articoli su Sole 24 Ore, anche qualche informazione, no? Che siano pronti, ma partiranno veramente? Come partiranno? Perché loro potrebbero essere come dire, il punto di accumulazione che poi fa sistema con tutta la supply chain italiana, con gli energivori, e mette in pista un'iniziativa di carattere industriale, che è quello che ci vuole, anche perché se non lo facciamo noi, comunque in Europa lo fanno. Allora sarebbe meglio avere una struttura organizzata, supportata, perché le nostre aziende fanno gola agli altri, perché sanno che lavoriamo bene, cioè loro lavorano bene, le aziende italiane. Quindi ci sono pro, ma ci sono anche grandi punti di domanda
attorno. Solo un punto, perché appunto non ho mai potuto controbattere. Gli incidenti che non dovevano accadere sono accaduti tutti: l'errore umano, il fattore naturale col terremoto, lo tsunami, e la conseguenza di quello che è successo a Fukushima, e diciamo il problema tecnico della macchina, diciamo, negli Stati Uniti. Quindi insomma tutto bello sulla carta, però poi questa tecnologia alla fine ci sono stati su circa mi pare 600 reattori sono stati costruiti a livello mondiale, sono stati in funzione della produzione elettrica, la fusione del nocciolo, hanno quasi un po' meno dell'1% avuto la fusione del nocciolo, che è diciamo l'incidente più grave. Quindi insomma bisogna fare attenzione, abbiamo imparato eccetera, però ecco, cerchiamo di non essere troppo tecno-ottimisti su questa questione. Per quanto riguarda il decreto, la cosa positiva è che finalmente si cerca di, diciamo, mettere nero su bianco e vedere se questa operazione va avanti. Io sono piuttosto scettico sul fatto, a me sembra evidente, rileggendolo 2 o 3 volte, che lo Stato dichiari sostanzialmente che non ci mette una lira o giù di lì. E questo, in un certo senso, non depone al fatto che diceva prima Marco Ricotti sul fatto che il governo veramente voglia arrivare in fondo, perché non c'è nessun paese al mondo in cui lo Stato non investa pesantemente in un'operazione di questo tipo e lo esprima e lo dica esplicitamente. Qui si tirano sempre in ballo privati, perché oggettivamente questo paese è in una situazione economico-finanziaria, soprattutto finanziaria, che non gli permette grossi margini di gestione di risorse, se non a debito, quel debito che appunto non possiamo elevare più di tanto. Quindi secondo me un conto era fare un piano nucleare negli anni del boom, negli anni 60, negli anni 70, lo potevamo anche fare in oggi, presentare un'operazione che ha dei costi enormi e dire mettiamo tutto sulle spalle dei privati, inclusa diciamo il deposito definitivo geologico, io la vedo come un'opzione piuttosto difficile. Vedremo. Io sono molto convinto che in questo paese, nonostante tutto, nonostante forse abbiamo il governo più forte degli ultimi decenni, ci sia la forza politica per proporre un'operazione così complessa, così sulla carta importante e così oggettivamente controversa, che comunque continuerà a suscitare dibattiti a non finire. Non c'è alcun dubbio che questo avverrà. Vedremo.
Allora, adesso apriamo la sessione di domande e risposte. Vi chiedo di fare ai due ospiti delle domande che possono rispondere anche brevemente, così riusciamo a dare spazio a tutti. E niente, Paolo ci aiuterà con la gestione della sala. Prego.
Invito chi vuole fare domande a raggiungerci qua dal microfono. Prego.
Se lo porti qua, però poi disincentivi le persone a venire perché si vergogna, insomma c'è un imbarazzo
a livello di sicurezza degli impianti nucleari oggi, con la tecnologia attuale rispetto a quelli del passato, cioè che rischio, cioè il percentuale, il rischio rispetto a 40 anni fa, e cosa, quant'è?
Solo per il professor Ricotti o anche per il professor?
Facciamo uno solo, perché sennò non finiamo più.
Allora, ci fosse stato un reattore di terza generazione a Fukushima, non ci sarebbe stato l'incidente, per due motivi. Uno, EPR francese, 4 diesel di emergenza bunkerizzati sopra terra, mentre Fukushima è successo quello che è successo, appunto, ha resistito tranquillamente al sisma, avevano i diesel di emergenza in cantina, è arrivato lo tsunami, ha allagato la cantina, non ho più un diesel di emergenza, ovviamente tutta la rete elettrica esterna era completamente collassata a causa del sisma, non sono riusciti a far funzionare i sistemi di emergenza attivi. Attenzione, queste le 4 unità, c'erano 6 reattori a Fukushima. I 2 reattori che non hanno subito danni erano anche loro di seconda generazione, ma erano costruiti con i diesel di emergenza messi su una collinetta. Quindi è passato lo tsunami, ma il diesel si è salvato. Tra l'altro, su uno dei reattori, il più vecchio dei 4, l'unico sistema di sicurezza che ha funzionato per un periodo di tempo è stato un sistema di sicurezza passivo, ovvero non aveva bisogno di energia elettrica per farlo funzionare, aveva solo bisogno di un'energia elettrica per far funzionare la valvola di attivazione. È stato attivato, siccome stava raffreddando troppo hanno chiuso la valvola, ma a seguito dello tsunami hanno utilizzato l'energia elettrica delle batterie, quando hanno deciso di riaprirla non avevano più batterie per riaprire quella valvola. Avessero messo una valvola cosiddetta face to safe, cioè se va via l'energia elettrica la valvola si apre, non ha più di più, non avremmo avuto quel danno per quell'unità. Oggi terza generazione EPR, ok, abbiamo detto i 4 diesel bunkerizzati sopra terra, AP1000 americano è basato su sistemi di sicurezza passivi, cioè per funzionare non hanno bisogno di energia elettrica, funzionano su circolazione naturale, l'aria calda sale, viene raffreddata, pesa di più e torna verso il basso, quindi un evento fisico che non possiamo fermare. Se voi andate su Our World in Data, è un sito web gestito dai ricercatori di Oxford, li trovate di tutto sui numeri. C'è anche il, se chiedete safety nuclear, vi compare una bella slide in cui vi fa vedere il numero di decessi per terawattora di energia elettrica prodotta, e c'è il ranking, purtroppo è un ranking un po' macabro, ma così è. Al primo posto c'è il carbone, poi c'è l'olio combustibile, poi c'è la biomassa, poi c'è il gas. In fondo ci sono 3 fonti energetiche: l'eolico, sotto c'è il nucleare e sotto c'è il fotovoltaico. Questi sono i dati.
Altre domande?
Mi autosmentisco, sì. Dico qualcosa su questo. La questione dei famosi morti degli incidenti nucleari è dibattuta da tempo, eccetera. Se noi andiamo a vedere i singoli morti dovuti all'evento, i numeri sono molto ristretti, come decine di persone al massimo. Il problema è che in quei territori che sono stati evacuati, pensiamo a Chernobyl, eccetera, i morti vengono dopo, perché ci sono diversi studi che dimostrano dove, che in quei territori c'è stata una grandissima incidenza, ad esempio dell'aumento di casi di depressione, di suicidi, di alcolismo, perché tu vivi in un territorio di cui non ti fidi più, innanzitutto vivi con la paura più o meno razionale del fatto che hai dentro al tuo corpo una bomba e potresti avere respirato, inspirato qualcosa che prima o poi ti scatenerà la malattia. I terreni che erano la tua terra, dove coltivavi la tua terra, i prodotti non li vuole più nessuno, la tua casa ha perso valore. Quindi le vere vittime dei grandi incidenti nucleari non sono stati nel momento in cui è successo o nelle settimane successive, sono state a distanza di anni e di decenni. Quindi bisogna andare a vedere molto nel dettaglio qual è questa, questa questione. Poi per quanto riguarda la sicurezza, quando parliamo di generazioni avanzate eccetera, abbiamo sempre a che fare con una robina di cui si parla troppo poco, perché sembra quasi che tutto sia diventato sicuro, maneggiabile, che sia plutonio, ok? I reattori nucleari producono isotopi del plutonio da 239 a 242, dove il 239 è fissile ed è il materiale che viene utilizzato per fare le bombe a plutonio. Ne sono state separate alcune decine di tonnellate, sono utilizzabili per scopo militare, circa mi sembra 140 tonnellate, altre 370 tonnellate sono separate per uso civile. Oggi è una riflessione che c'è in questi giorni, cioè noi viviamo in un mondo dove adesso uno si alza la mattina, non proprio l'ultimo arrivato, dice vado alla Groenlandia, faccio questo, faccio quello. Quindi non è che siamo in un mondo che tende ad andare verso apparentemente una maggiore tranquillità e sicurezza. Quindi oggettivamente, ed è uno dei motivi per cui dopo 80 anni siamo ancora qui a parlarne, oggettivamente il materiale nucleare ha una intensità di rischio in sé che è oggettiva. Tant'è vero che tutte le volte che un paese considerato inaffidabile come l'Iran si avvicina a mettere insieme un reattore nucleare, tutte le cancellerie si alzano in attenzione, e una volta Israele bombardò anche un sito iraniano onde evitare che, avendo il nucleare civile, potesse avere il plutonio per fare anche gli ordigni nucleari. Quindi questo tema, che va sotto il cappello generale di proliferazione nucleare, rimane. Poi anche l'idea che uno Stato è affidabile, affidabile oggi, ma chi mi può garantire che uno Stato che oggi ha plutonio fra 80 anni e quel plutonio buono per 24.000 anni sia ancora affidabile? Cioè, l'Italia 80 anni fa era uno Stato canaglia, era uno Stato alleato di Hitler, oggi è affidabilissimo, quindi, ma fra 80 anni chi lo sa? Quindi oggettivamente questi temi, e ribadisco il concetto di giustizia intergenerazionale, rimangono e sono ineludibili, e queste sono caratteristiche di rischio e di problemi che ha solo l'opzione nucleare, le altre non le hanno. Con questo non esiste la soluzione perfetta, ma questa è caratteristica di questa opzione e non possiamo dimenticarla.
Altre domande?
Sì, una. La ricerca sull'idrogeno.
Ne parlo io volentieri, visto che è il mio campo di lavoro. Allora, la produzione di idrogeno. Allora, l'idrogeno è utilizzabile come idrogeno molecolare, cioè quello a cui noi miriamo è H2. Okay? L'idrogeno molecolare su questo pianeta, nonostante stiamo raccontando che siamo pieni di giacimenti di idrogeno, ce n'è poco e niente. Okay? Il pianeta è pieno di idrogeno, ma è combinato soprattutto con l'H, H2O. Quindi, per avere l'idrogeno, bisogna produrlo. L'idrogeno non è una fonte di energia, è un vettore energetico. In che senso? Lei ha dell'acqua, può scindere quest'acqua in idrogeno e ossigeno usando ad esempio luce solare o quello che vuole, ottiene l'idrogeno, dopodiché questo idrogeno può bruciarlo per scaldare un edificio. Quindi lei ha convertito energia solare in energia termica utilizzando come taxi l'idrogeno per fare questa operazione, però l'ha dovuto fabbricare. Fabbricare l'idrogeno costa un sacco di energia, e maneggiare l'idrogeno è estremamente difficile. Bisogna maneggiarlo ad elevate pressioni fino a 700 bar, la bombola del metano della vostra macchina è 220 bar, quindi per darvi un'idea. E se lo vogliamo usare liquido, che potrebbe essere più maneggiabile, bisogna abbassare la temperatura a 252 gradi sotto zero. Quindi immaginatevi i costi energetici ed economici dell'operazione. In più l'idrogeno è estremamente esplosivo, è infiammabile più del metano, ha anche una fiamma invisibile tra tutte le sue varie sfortune. Quindi l'idrogeno è un'opzione importante, ma quelli che vi raccontano che useremo l'idrogeno per tutto vi stanno ingannando. Quindi l'idrogeno non va usato per le opzioni, per le tecnologie dove abbiamo già opzioni alternative. La macchina idrogeno non è un'opzione rispetto alla macchina a batteria, perché consuma tre volte tanto energia a monte per fare la stessa strada.
la pompa di calore batte la caldaia idrogeno 6-0 in termini di efficienza, quindi non è da considerare, ma l'idrogeno sarà necessario per le industrie hard-to-abate cosiddette, perché dove voi avete bisogno di alte temperature, come ad esempio in una vetreria, in una caschiera, qui siamo nelle Marche, in un cementificio eccetera, cosa si brucia oggi? Metano e carbone, non va bene, e quindi bisogna farlo con l'idrogeno. Un'altra opzione per produrre l'idrogeno è utilizzare l'energia nucleare, questa potrebbe essere una delle opzioni per cui il nucleare può essere utile, giusto per farvi capire che poi non è che sono i nemici in assoluto di tutte le tecnologie di questo e di quell'altro, so benissimo come stanno le cose. Quindi l'idrogeno va bene, ma diffidate di quelli che vi dicono che va bene per far tutto. L'idrogeno sarà essenziale per esempio per produrre combustibili liquidi, come producendo idrogeno da eccessi di rinnovabili, per esempio, da CO2, per produrre combustibili liquidi per far andare navi aerei, perché scordiamocelo che faremo andare aerei transcontinentali con le batterie o con l'idrogeno. Airbus ha appena, diciamo, allungato i piani per l'aereo idrogeno a chissà quanto. Quindi è un'opzione, ma deve essere usato con l'oggetto migliore che abbiamo a disposizione, che è la testa. Quindi non usiamolo per tutte le cose, ma per quelle per le quali non esiste un'alternativa migliore. Lì ci possiamo giocare l'inefficienza intrinseca del produrre l'idrogeno, perché costa un sacco di energia fare l'idrogeno e quindi un sacco di soldi.
Io mi prenoto per un intervento quando hanno finito le domande.
Va bene. In realtà anch'io non è proprio delle domande, riflessioni, riflessioni,
però
domande
brevi che non siano altro. Noi,
sull'acqua dolce, insomma, l'ha detto anche il professor Maroni, quindi non credo che la si possa risolvere con le acque reflue, anche perché magari non può risolvere per un sito, ma se dobbiamo fare tante centrali nucleari sarà difficile andare a coprire tutte le acque reflue. Scorie o luogo dove metterle, allora ad Afano, qua vicino, c'è un ex zuccherificio. Hanno proposto di farne un distretto alimentare. È nato il comitato. Punto. Andiamo avanti. La sicurezza, appena scoppiata la guerra Russia-Ucraina, Ucraina-Russia, abbiamo sentito sin dal primo momento parlare della centrale di Zaporizhzhia sempre a rischio di cose, e questo va tenuto in conto soprattutto in un mondo che insomma non sembra andare verso la pace ma dalla parte opposta. E infine vorrei smentire il professore Ammaroli quando ha detto: io sui costi non sono convinto, è difficile prevedere eccetera. Io invece sono convinto, perché sulla mia pelle posso dire che utilizzando l'impianto fotovoltaico con installato a casa 15 anni fa, dopo 9 anni ho finito di ripagarlo e da quel momento in poi io pago molto meno l'energia, anzi sono in parte spesso anche autosufficiente, e quindi posso dire che a casa mia da almeno 6-7 anni dopo che l'ho ripagato i costi li ho assolutamente abbassati utilizzando un semplice impianto fotovoltaico dentro casa. Quindi sicuramente l'energia rinnovabile, soprattutto degli impianti fotovoltaici messi sul tetto di casa, permettono di abbassare i costi e soprattutto sono democratici. Una frase che lei ha detto all'inizio è stata: meglio che il nucleare non lo abbiano tanti paesi, perché sarebbe un problema. E anche questo insomma è una cosa che bisogna riflettere: se non tutti possono averlo, vuol dire che forse non è proprio un'energia democratica. Un pannello fotovoltaico lo possiamo mettere anche in un posto sperduto in Africa e sicuramente potrebbero utilizzare l'energia.
Aggiungo solo un commento: anch'io produco, sono contento, ma non ho fatto un caso personale, parlavo in senso generale, no? Per dire. Certo. Questa osservazione è un punto importante. Cioè, un'altra differenza fondamentale tra alcune rinnovabili, tipicamente il fotovoltaico, e il nucleare, o il carbone, o il gas, questi prodotti da grandi utilities, come si chiamano, sono due modi diversi di produrre. Allora la domanda è: come cittadini, come comunità, in quale direzione vogliamo andare? Vogliamo andare nella direzione in cui ancora qualcuno ci produce l'energia per noi, o vogliamo essere noi protagonisti e produrci l'energia? Perché in realtà la vera rivoluzione è un cambiamento culturale in questa questione. Cioè, noi siamo andati avanti con l'idea che qualcuno ci debba fare l'energia. Oggi questo non è più possibile. Non era vero 15 anni fa, oggi lo è. Quindi questo è un fattore, diciamo, che spariglia le carte in tutta questa discussione, che, di cui bisognerebbe tenere più conto.
Ma, fate che da ingegnere e anche da padre di famiglia, il fatto di avere un sistema per il quale io pago, i sussidi sono, paghiamo noi, pagate tutti.
No, ma adesso non ce ne sono più.
Vado a vedere Silferix, poi ne riparliamo. Sussidi ci sono e ci saranno ancora. Ricordo che l'Italia ha già speso 230 miliardi per sovvenzionare le rinnovabili. Però avere un sistema per cui ad un certo punto ho dell'energia elettrica in più che non mi serve, che devo buttare via, curtailment, a me come ingegnere disturba, padre di famiglia pure. Ma secondo voi è un sistema efficiente, un sistema del genere? Poi benissimo che lei abbia il pannello fotovoltaico, però lei è ancora attaccato alla rete elettrica. E certo, quando il pannello non funziona, lei assorbe rete elettrica. Questo è un servizio, eh? Il servizio va pagato. Difatti tutti paghiamo il servizio anche per lei, che rimane attaccato alla rete elettrica e quando non funziona il suo pannello fotovoltaico lo prende da altre parti. Quindi non ci sono pasti gratis, chiaro? Quindi va benissimo, per l'amor del cielo, se potete, se avete la casa unifamiliare o una villetta che potete mettere il pannello fotovoltaico, ma è giusto metterlo. A Milano è un po' dura, e far funzionare un'acciaieria con i pannelli fotovoltaici e paleoliche anche lì è un po' dura, no? Quindi es modus in rebus, dove sarà possibile assolutamente da favorire questo, non è una soluzione che risolve i problemi a tutti, e comunque ci sono costi associati che dobbiamo pagare.
Basta dei minuti, però fare una domanda, prego. Lasci spazio perché poi impegno del tempo.
No, cioè, adesso va bene tutto, però non è che dispone lei del tempo, eh. Adesso va bene tutto e il clima così, il tempo lo dispongo io.
Siamo da qui
per
me,
io sono sincero, è una sessione di domande e risposte, cioè non è un comizio, cioè, capito? Se no, perché se no siamo fuori sede.
Ok,
no, aspetta, prego.
Allora, innanzitutto, se il nucleare riceve sussidi, perché mi pare che il nucleare non è che per fare una centrale la mettono i privati i soldi e poi si ripagano quando la bolletta. Forse anche il nucleare riceve sussidi, vorrei sapere quanti ne riceve e quanto grado suscita questa cosa. La seconda cosa è che gli italiani, mi pare, se non sbaglio, sono stati chiamati due volte a esprimersi sul nucleare, due volte ha detto no. Allora io chiedo, ma oggi sono stati tanti cambiamenti così importanti, significativi sulla produzione, sui rischi, sui costi, sulla sistemazione delle scorie, sulla individuazione dei siti, su tutte queste cose importanti che ovviamente preoccupano e un po' impensieriscono anche la palla fotovoltaica dopo dar fastidio, però lì si può trovare la soluzione. Allora, ci sono stati così tanti cambiamenti significativi per cui dobbiamo ancora continuare a parlare di nucleare di nuovo, quando mi pare che abbiamo le centrali, facciamo più piccole, però
sono chiare no, perché se no
a proposito di questo, uno degli aspetti del DDL che limita le fatte breve, lo trova in rete, è proprio questo, cioè è scritto esplicitamente che il referendum non sarà necessario perché le tecnologie che il governo abbraccia non hanno nulla a che vedere con quelle passate. Questo è proprio esplicito. Secondo me sono a rischio di cause, cioè non so, non sono un giurista,
No, lo dico io. Allora, in realtà il decreto, per come è stato scritto, quando prende, abbraccia questo tipo di tematiche valutative, può esserci degli aspetti di anticostituzionalità. Esatto.
Esatto, quindi c'è il rischio che qualcuno si attacchi dal punto di vista tecnico e giuridico per dire ma veramente questo lo devi dimostrare, che è cambiato talmente tutto che allora il referendum non è più valido. Questo è uno dei punti secondo me deboli.
Quindi questa cosa qua rientra in quanto sosteneva anche prima il professor Ricotti dicendo ma c'è una vera volontà in questo decreto o è il discorso della palla in tribuna? Invece l'altra domanda, quella, il nucleare riceve dei finanziamenti,
sì,
come il fotovoltaico?
Sì, rapidamente le due domande, sì, tutte le fonti energetiche sono sussidiate, tutte, non ce n'è una esente, chi più chi meno, andate a vedere sul sito della Comunità Europea e vedete il livello di sussidi a livello europeo sulle varie fonti. Il nucleare non è il primo, non è neanche il secondo, neanche il terzo.
Un litro di benzina costa meno di un litro di acqua minerale al bar, quindi pensate un po' se non ci sono sussidi sul fronte energetico.
Anche di mezzo litro.
Sì, sì, poi si può discutere esatto sui motivi, sussidi, certo. Assolutamente, però tutte le fonti energetiche sono sussidiate, questo togliamolo come argomento di discussione. Invece l'altra domanda era sulla...
L'altra domanda
sul referendum. Allora, ci sono più di giuristi, di costituzionalisti che dicono sì, ma un referendum non è che ha validità sine die. Quindi il decennio è plausibile, non oltre il decennio, questo potrebbe essere un tema da sottomettere. Cos'è cambiato? Ragazzi, è cambiato il mondo dal 2011. Guardatevi in giro a livello geopolitico. Poi noi abbiamo fatto un referendum su un incidente a Fukushima che è accaduto su una centrale di seconda generazione. Noi adesso abbiamo la terza generazione avanzata e se vorremmo fare gli SMR avremo gli SMR. Quindi la tecnologia è parecchio diversa, le condizioni al contorno sono molto cambiate e non è che adesso i giovani di adesso non li sentiamo. Ma io sono sicuro che nel momento in cui ci sarà una legge, il giorno dopo raccolgono le firme per fare il referendum e noi faremo un altro referendum sulla legge.
Però Marco, correggimi se sbaglio, il referendum non fu fatto su Fukushima, era stato deciso prima, intanto successe a Fukushima e che noi portiamo a fine, hai capito? Sì.
Credo che tutti nel mondo tornino perdo se non qualche altra parte, perché se noi facciamo la legge, tutti facciamo
referendum,
è chiaro.
Infatti appena si è cominciato a parlare di nucleare, Zaporizhzhia e compri le fatti nuove, ho detto mannaggia.
No, sul tema Zaporizhzhia, visto che mi hanno chiesto diverse volte di commentare questa cosa, sì, è vero, c'è questa paura, però adesso la prova dei fatti, poi magari stanotte mandano un missile e passa la tettura, però danneggiare una centrale nucleare non conviene a nessuno, perché tu non è che dirigi la nube radioattiva verso i tuoi nemici e non verso casa tua.
Dal mio punto di vista non so se sono più preoccupato per i tecnici russi o quelli ucraini, visti i precedenti nell'area.
Le centrali di Zaporizhzhia sono state costruite e ideate, progettate dai russi, quindi che adesso ci siano dei russi a gestirle non è, no, non dico che sia meglio, per l'amore del cielo, però certamente sanno quello che fanno. E Zaporizhzhia, perché non nessuno la bomba? Perché è anche un punto strategico, ragazzi, è lì sei reattori.
Sì, chi se lo becca
è chi si becca Zaporizhzhia, certo. Sì, vabbè, c'hai le terre rare nel Donbass, però chi si becca Zaporizhzhia si becca la più grande centrale nucleare d'Europa. Quindi
però a me questo mi colpì molto. Posso aggiungere una cosa? Sì. Lei su un'intervista su un Washington Post, un tecnico, che dice: quando abbiamo visto i carri armati russi entrare nella centrale, siamo andati a cercare il libro con i protocolli per vedere qual era il protocollo in caso di guerra. Quel protocollo non c'era, nessuno l'aveva mai scritto. Cioè, purtroppo noi abbiamo pensato questi impianti, magari anche altri, senza considerare l'evento purtroppo più tragicamente frequente della storia umana, che sono le guerre. E questo è un aspetto, a me questa cosa mi ha fatto veramente
ne ha sconvolto parecchio, perché parliamo di sicurezza nucleare, sicurezza chimica, sicurezza nucleare, però quando le guerre succedono poi può succedere. Poi con questo anch'io concordo che era uno scemo che se lo va a bombardare. Cioè prende le piscine, che non sarebbe una nube tipo Chernobyl, che sarebbe locale, sarebbe un bel disastro, però ecco, insomma, mi ha fatto molto riflettere questa cosa.
Guardando i fatti, dei russi hanno attaccato tutte le infrastrutture energetiche, tranne la centrale nucleare. Quindi,
poi c'è il signore qua davanti, qua anche là in fondo.
Passo, perché in realtà volevo porre la questione del referendum, cioè l'opportunità di
interpretare. Signore là in fondo.
No, lo faremo referendum, non preoccupate che
ah, due sono. E venite qua.
Il problema è come ci arriviamo al referendum.
Lei pensi a come declinare il suo coniglio in una domanda?
Le diamo tutto il tempo.
E allora niente. Come no? Come no? Cioè non è mica un dibattito, cioè se ha una domanda da fare come gli altri va bene. Qui il comizio lo declina in una domanda. Prego.
Ok, parola verba. Infine parola verba.
No, non sto scherzando, glielo dico, prego.
Salve a tutti. La mia più che altro è una riflessione su quelle che sono le priorità ad oggi, un po' rilacciando il discorso che ha fatto il signore, cosa è successo da qua a circa dal 2001 eccetera. Sta aumentando la temperatura della Terra e secondo me privarci di una tecnologia che, come ha detto il professore, ha un tasso di mortalità per kilowattora la più bassa in assoluto rispetto a tutte le altre tecnologie, come ad esempio l'idroelettrico, non scordiamoci il disastro della diga del Vajont e altri disastri che sono successi anche in Russia, e non emette il CO2, è una cosa secondo me che va
domanda
al di là, no, più che altro è una riflessione. Come possiamo pensare di non privarci, di questa tecnologia che secondo me è, non dico che risolve il problema, ma darà impulso comunque per un 20%, per un 25%, secondo me è essenziale per il nostro bisogno. Quindi, seconda cosa, per questi reattori di piccola generazione, diciamo modulari di piccola potenza, se si è mai pensato a una possibile associazione tra produzione di energia elettrica e anche cogenerazione allo stesso tempo.
Grazie.
Scusi, lei quanti anni ha?
Sul libro del 36.
Ecco. Dopo spiego perché l'ho fatto questo.
Portati domanda. Benissimo.
Allora, rispondo alla seconda, poi faccio un commento su perché le ho fatto questa domanda impertinente. Sì, in effetti è un po' più difficile fare cogenerazione con i grandi reattori, dovrebbe essere più facile farlo con i piccoli, anche se di reattori nucleari negli anni utilizzati per fare essenzialmente due cose, desalazione e teleriscaldamento, ne hanno usato un'ottantina. Oggi ce ne sono 10 di grandi reattori che fanno desalazione e teleriscaldamento. Per proprio il fatto che non sono mastodontici, è più facile con i piccoli reattori poter utilizzare sia potenza termica che potenza elettrica per fare appunto desalazione, riscaldamento. Qualcuno pensa a fare idrogeno con elettrolisi a alta temperatura, qualcuno pensa di fare biocombustibile, magari biocombustibile per l'avio, qualcuno pensa di asservirli ai famosi data center per l'artificial intelligence. Le ho fatto la domanda impertinente perché quello che è emerso da 3 sondaggi di SVG, fatti 2 l'anno scorso, 2024, e uno, se non ricordo male, all'inizio di quest'anno, tra le persone più favorevoli al nucleare ci sono i giovani dai 18 ai 34 anni. Alla domanda siete favorevoli o siete contrari, in modo deciso, non lo so, solo a certe condizioni, è una delle fasce d'età che ha la maggioranza più forte di a favore rispetto ai contro. È cambiato, io lo vedo parlando con i giovani, con i ragazzi in università già almeno da 3-4 anni, che c'è questo interesse senza come dire, bias ideologici o di pregiudizio, c'è questa grande sensibilità ai temi ambientali, quindi dicono, oh, ma se è vero, come è vero del problema del cambiamento climatico, io ho due armi, scusate se parlo di armi, ho due frecce nella mia faretra, una sulle rinnovabili e l'altra il nucleare. Ci sono pro e contro, possiamo discutere, però a priori non dico no, fammi interessare, fammi informare e più ti dico cosa ne penso. Quindi c'è un cambiamento generazionale che insomma, porta a qualcosa di diverso, di nuovo rispetto ai boomer come me, che invece tendenzialmente sono più contrari che a favore.
Una cosa veloce su questo tema: sì, è vero, c'è la possibilità sulla carta di avere questa doppia utilità anche per sfruttare il calore. Il problema è che questi piccoli reattori per fare cogenerazione, per fare calore magari per le città dovrebbero essere messi vicini ai centri urbani, questo è un problema. L'altro problema è il calore per scopo industriale, quindi dovrebbero essere messo dentro un complesso industriale, un complesso chimico, dove si andrebbe a sommare il rischio nucleare con il rischio chimico. Tutta questa parte regolatoria non è definita. Quindi sulla carta è un'idea ottima, per carità. Però in pratica, e partiamo dalla prima frase che ho detto oggi pomeriggio, quando prendi una soluzione come questa, che è perfetta sulla carta, la vai a mettere nel mondo reale, ti scontri con una complessità non indifferente.
Ultima domanda?
C'è la coda perché sennò facciamo lui e...
Facciamo una domanda di riserva, se avanza te.
Intanto lui ha ridotto a un minuto
30 secondi.
Mi chiedervi due cose molto, molto veloci. E la prima, se potevate approfondire, è stato toccato la questione del ruolo dell'acqua. Si parlava delle acque reflue come possibile soluzione, perché mi sembra che quello sia una questione non solo per la siccità, ma anche perché sull'acqua si giocano tanti conflitti, cioè diventa sempre più scarsa e ce n'è sempre più bisogno. E dall'altro lato ho letto, ma non so se sono in errore, che nel Regno Unito ci sono, non so se 12 o 14 centrali nucleari che saranno sommerse dal mare, proprio quelle che sono sul mare, quindi anche il porle sul mare se può essere un problema. La seconda questione è rispetto proprio a microreattori, se questo non pone anche delle questioni a livello di sicurezza, cioè è più facile fare un attentato contro un microreattore anche rispetto alle cause, cioè non abbiamo grandi devastazioni, però oppure se in realtà questa questione non si pone, ecco, proprio come sicurezza. Grazie.
Grazie.
Allora, no, sui microreattori devo dire che io non ci credo molto, sinceramente, cioè, non ci credo che un'azienda, un condominio si mette il microreattore in cantina, no, perché il microreattore è un impianto nucleare, quindi deve sottostare a tutti i vincoli, le leggi, i regolamenti e le sicurezze di un reattore nucleare. Sarà molto più semplice, il termine di sorgente, cioè il danno che potrebbe emergere, sarà certamente inferiore, ma è una centrale nucleare. Anche il tema di mettersi i reattori dentro l'impianto industriale, non ci credo. Facile che sia in prossimità, sia nell'area, ma non che mi metto un reattore nucleare dentro la fabbrica, perché comunque è un impianto nucleare, quindi sarebbe soggetto a vincoli normativi di sicurezza, anche solo di guardiania, per cui non è che io sono operaio di quella ditta, di quell'azienda, quindi lì cammino tranquillamente, no, non è così. Il tema dell'acqua, avessimo, adesso la dico un po' estremisticamente, avessimo un reattore nucleare in Sicilia, i siciliani avrebbero problemi di acqua desalata, chiaro? Perché avrei a disposizione tanta di quell'energia termica da buttare via, tra virgolette, che potrei tranquillamente produrre acqua desalata non solo per la potabilizzazione, non solo potabile da bere, ma anche da utilizzare in agricoltura. No, anche dovesse salire il mare in Inghilterra, non è che si allagano le centrali stanno almeno a 10 metri
di quota. Sì, la presa magari a mare la devo rifare, ma se il mare in Inghilterra si alza 10 metri, credo che quello è l'ultimo dei problemi che abbiamo.
No, leggevo un articolo sul Garden in questi giorni che parlava degli ultimi discussioni prima su Hinkley Point C, che è due reattori in costruzione Regno Unito, uno degli ultimi problemi di discussione per la gestione degli impianti, che si sarebbero accorti che i punti di captazione dell'acqua per il raffreddamento dell'impianto prendono dentro talmente tanti pesci che sarebbe una strage di pesci, quindi adesso devono trovare dei sistemi per evitare che questo accade. Quindi voi capite che questo probabilmente aumenterà ulteriormente la complessità, i tempi, i costi, perché farli così grandi, alla fine, a forza di farli grandi, poi ti trovi dei problemi assurdi, tant'è che c'era abbastanza, il commento di giornalista era abbastanza buffo, diceva praticamente fare una discoteca del mare, perché una delle proposte è mettere sotto degli accioparlanti che facciano dei rumori tali per cui i pesci ce ne stanno alla larga e la chiamano la sea disco, la chiamano. Quindi capite la complessità che ci sono in questi impianti
e che induce i siti a disposizione.
Anche voleva fare una domanda, sì. Anche lei,
prego. Volevo chiedere al professor Ricotti come si sostengono tutte quelle aziende che lavorano, ricercano e offrono del nucleare se il mercato per adesso è così povero, tra virgolette. E invece, al professore Armaroli, se si è mai chiesto dove andremmo se avessimo un impianto come il mio, per esempio, da 6 kW su ogni tetto italiano dove questo fosse possibile.
Grazie.
Sulla supply chain italiana è una bellissima storia, perché gli italiani sono bravissimi. Questo vale per noi, ma vale per tutti gli altri settori dove insomma le aziende italiane sono attive. Appunto, nonostante abbiamo spento il settore nucleare nell'87, ci sono appunto oggi ancora quasi una cinquantina di aziende che sono rimaste attive nel nucleare, certamente diversificando, quindi si sono occupate anche di altro, però lavorano anche nel settore nucleare. E settimana prossima, mercoledì, a Parigi ci sarà la prima riunione di questo tentativo di creare una sorta di Confindustria nucleare europea. Le aziende italiane parteciperanno, i francesi sono già venuti in Italia e stanno, come dire, attenzionando le aziende italiane, perché sanno che lavorano bene, sono efficienti. Due anni fa, quando le centrali nucleari francesi hanno avuto dei problemi, quasi la metà sono state spente per un anno, anche di più, perché avevano trovato un punto di corrosione da 2 mm su diversi reattori, almeno 4, mentre sicurezza prima di tutto, lo sa la questa sicurezza, tu spegni il reattore finché non capisci perché è successo e finché non mi fai un progetto di come lo metti a posto, tu non riavvii. Allora, l'EDF ha trovato il motivo, ha trovato la causa. La soluzione era sostituire delle tubazioni collegate al reattore, fatte tutte in acciaio inox senza saldatura, quindi tutti forgiati. Ha fatto un'indagine interna, ha detto: oh bene, quali sono le aziende francesi che possono darmi questi pezzi rapidamente, perché bisogna ripartire a prezzi realistici? Nessuna. Hanno esteso l'indagine dell'europeo, hanno trovato solo due aziende in Europa che erano in grado di fargli i pezzi in qualità rapidamente al costo giusto. Sono tutte e due italiane, sono tutte e due del Piacentino.
Piacenza. L'ultima.
Ma no, forse io devo rispondere.
Sì. Deve rispondere.
No, sì, bisogna farne il più possibile. È stato fatto in Italia. Siamo arrivati a buon punto, siamo stati fermi per 10 anni, dal 2012 al 2022 sostanzialmente siamo stati fermi per tutta una serie di ragioni che non sto a tirare fuori, e questo è stato un errore tragico, perché ci sarebbe costato molto meno la crisi del 2022 se avessimo avuto più autoproduzione fotovoltaica.
e lì bisogna andare. Io ho un impianto di 10 kW, ho una pompa di calore geotermica, quindi a me mi deve convincere che è l'opzione giusta. Ho un'autosufficienza nella grigia pianura padana e sto parlando di tutto, tutti i miei consumi superiore all'80% e carico per il 50% i chilometri della mia macchina durante l'anno da direttamente al tetto di casa. Quindi è chiaro che e sto parlando della grigia pianura padana, perché un posto più sfigato di casa mia credo che non ci sia, cioè, dal punto di vista della illuminazione del sole. Quindi ecco, al centro-sud questo 80% di autoconsumo potrebbe arrivare tranquillamente al 90%. Questo apre tutto il discorso delle comunità energetiche, che è estremamente complesso, ma esistono le comunità energetiche naturali, che sono le cabine primarie, che bisognerebbe sviluppare direttamente da lì. Cioè il futuro dell'elettricità in buona parte sarà un futuro relativo alla rete di distribuzione, perché avremo una produzione locale e la ottimizzeremo lì senza mandarla in giro, che tra l'altro questo diminuisce anche l'efficienza, perché sta cambiando tutto. Voi capite che io spesso, certamente non è il caso di oggi pomeriggio, ma io a volte mi trovo a parlare con delle persone che ragionano come se la rete elettrica di adesso fosse quella degli anni 80, per cui bisogna avere centrali di una certa potenza, eccetera. La rete elettrica è evoluta, continua a evolvere, oggi ci sono 1,8 milioni di impianti fotovoltaici che vengono collegati alla rete italiana, che danno un grande contributo di produzione. Nel finale del 23 erano che il 12% della produzione nazionale con il fotovoltaico, quindi insomma sta cambiando ed è cambiato tutto, e la rete si sta adeguando ad accogliere questi microimpianti. Uno dei grandi problemi dei grandi impianti, quindi in un certo senso il governo ha anche ragione, perché se tu vai avanti nello sviluppare una rete che è fatta principalmente per accogliere milioni di piccoli produttori, che non sono necessariamente i suoi 6 kW, ma invece anche un impianto di utility scale, che so, da 20 MW, se tu gli vai dentro una centrale, un inlay point a 1600 MW da dentro, è come se tu metti un elefante in una cristalleria fra 15 anni, perché intanto sarà cambiato tutto. Quindi ricordiamoci che a monte di tutto c'è il fatto che anche la rete sta cambiando, e quindi quando nel 2000 è quel che sarebbe avessimo il nucleare, dovremmo tenere conto di una rete che non è quella di oggi, per fortuna, ma sarà molto più intelligente. Avremo le auto elettriche che saranno a loro volta un sistema di backup diffuso, quindi sta cambiando tutto. E questo in realtà, secondo me, il vero problema in ultima istanza di una nuova tecnologia, non nuova, ma insomma di una nuova opzione che si va a introdurre in un sistema che sta andando in una certa direzione e oggettivamente non si può fermare. Secondo me, oggettivamente, credo che il vero problema del nucleare sia questo: pensare come si potrà integrare veramente quando avremo, si stima, 150-200 gigawatt di rinnovabili. Non sarà banalissima questa cosa.
Velocissimo, quanto ci è costato fino adesso l'uscita dal nucleare? Avete un
I dati parlano di 8 miliardi, di cui 4 per la Sogin, mi pare, e 4 per il decommissioning.
Quando avremo finito? Quando avremo finito?
Credo una quindicina di anni fa il Corriere della Sera aveva fatto un reportage, aveva stimato in parecchie decine di miliardi il costo dell'uscita. Non è solo il costo che spendo, questo che dobbiamo pagare noi, perché Enel non ha avuto il tempo di accumulare i fondi per fare il decommission, la gestione di uscito. Siamo stati noi con referendum a obbligare una utility a spendere, quindi dobbiamo, e infatti adesso gli oneri del decommissioning sono stati spostati dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale, più corretto, mica perché era una tassa che dovevamo pagare per consumare energia elettrica. È una decisione di tutti, deve pagare la fiscalità generale. Quindi, dopo un bel po' di anni di ritardo se ne sono accorto, se ne sono accorti. Che è un settore industriale che tu hai sostanzialmente ammazzato. Poi le aziende italiane sono state brave a rimanere sul mercato a lavorare, però certo c'erano programmi nucleari, l'Italia aveva programmi nucleari di sviluppo che sono stati sostanzialmente abbandonati. Quindi.
Allora, adesso se declino una domanda, le faccio fare l'ultima domanda e poi chiudiamo.
Sì,
se
no, dobbiamo andare via.
Perché noi dobbiamo anche andare via. Se invece è un dibattito.
No, è una cosa, la voglio dire corta, non mi voglio allungare.
Mettiamo il cronometro.
Va bene.
Okay.
Grazie, chiedo scusa per il mio intervento. Allora, io sono sistema di fotovoltaico, ho un impianto da 20 kW, siamo una cooperativa che installiamo fotovoltaico, diciamo che dà una bella mano, non risolve il problema dell'industria, non risolve il problema dell'inverno. Per 9 mesi io spendo pochissimo, però quando arrivo dicembre e gennaio mi trovo con da prelevare dalla rete. Ovviamente anche se ho mettessi sulla batteria, con 20 kW sì, risolverei buona parte anche dei 3 mesi invernali, ma per chi ha 3 o 6 kW non ce la farà. I costi sono calati molto, oggi un pannello fotovoltaico costa 60 euro da 500 watt, quindi a portata di tutti, si può diffondere dappertutto, ancora abbiamo il 90% dei tetti liberi, lasciamo perdere i campi, abbiamo tantissime superfici da poter impiegare, abbiamo davanti a noi una prateria infinita di tecnologie che si può sviluppare, c'è la cella nuova metà silicio e metà perossite che è arrivata al 33%, che è un ottimo obiettivo che sta andando in industria, stringiamo, però io non sono d'accordo sul nucleare, ma abbiamo un problema dell'industria e dell'inverno per quanto riguarda il fotovoltaico. Però c'è una cosa che non appare nei giornali, non appare nella stampa, non appare nessuna parte. Un anno e mezzo fa siamo andati a Napoli dal ricercatore Roberto Germano, che viene fuori dai vecchi ricercatori del giudice Trattolini del Bellino sulla fusione fredda, chiamiamola così, che lui aveva fatto 10 anni fa brevettata la cella a raggi infrarossi. Abbiamo visto la celletta da 1 cm³ che produce microwatt e che pensano di svilupparla. È composta da acqua bidistillata. Hanno fatto la prima raccolta fondi, su 5 milioni di previsioni ne hanno già raccolti 1 milione, non pubblici, sono tutte aziende private che si stanno mettendo i soldi. La celletta ha 3 step, quella di miniaturizzarla, la prima fase è già arrivata, l'hanno portata a 3 mm per mm, con 2 metri cubi si può fare 1 kW di potenza che eroga 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, la possiamo mettere dovunque, 2 metri cubi dovunque, non esiste problema ambientale, non esiste problema radiazione, non esiste problema di nulla, nessuno dirà no. Come mai loro con questi 5 milioni di euro che hanno bisogno di dire il governo non li è mai andati a trovare? Non si vuole, perché la soluzione ci sarebbe, non dico 100%, ma dico l'80%. Beh, non era una domanda, era una precisazione. Chiedo scusa.
Mi scusi, uno, e poi qua chiudiamo, non è una precisazione, perché lei ha fatto un dibattito su una cosa che non era l'oggetto di oggi. Allora, non importa chiedere scusa, perché è come i bambini che chiedono scusa dopo, non è che funziona così. Cioè, c'era questo appuntamento, è stata data lo stesso la parola, come è stata data a tutti, e doveva attenersi alle regole che erano state definite. Tutto qua.
Vabbè, ha parlato di fotovoltaico.
Non ha parlato di fotovoltaico, lasci perdere. Ringrazio tutti e oggi come si chiama per questo intervento, e soprattutto ringrazio i due relatori che sono stati bravissimi.
Quindi voi avete il treno alle 9, ho capito bene,
9 minuti fa.
A che ora è?
9 minuti fa.
Adesso è grazie, un'ottima giornata.
Grazie, grazie a voi.
Grazie per l'ottima giornata.
È veramente bello,
sono parole grandi, come la mia convocazione la passiamo in realtà utilizzando gli impianti fotovoltaici, riusciamo ad abbassare questa energia. Però complimenti anche al professore, perché veramente no.
Complimenti a voi che avete avuto la pazienza, parlato domenica pomeriggio, siete incommiati.
No, ma è vero.
Come questo andava ripreso, perché è stato veramente io che faccio un antinuclearista, però no no, è stato affrontato in maniera seria.
Confrontarci su un argomento tanto